15 agosto 1992, festa dell'Assunta, presso casa di preghiera.
Capitolo 17 di San Giovanni, siamo al versetto 3. Qui Gesù dice: questa è la vita eterna, che conoscano te solo vero Dio e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Che conoscano te. Franca.
Sì, abbiamo visto la volta scorsa che questa è ciò che è vicino a chi parla. Il problema è
che... No, è vicino a chi ascolta, non chi parla.
A tutti e due.
E allora, allora di tutti e due. Allora.
Volevo dire a chi ascolta.
No, hai detto chi parla.
Insomma, io mi sono sbagliata. E poi dopo, adesso vediamo che conoscono te.
Te, sì.
Fino a te. Te, ecco, qui si fa fare il passaggio da questo, da cosa, alla persona. E questo passaggio è solo il figlio di Dio che ce lo può fare.
Perché?
Perché nessuno viene al Padre se non per noi che viene. Cos'è che volevo dire?
Guarda, Giovanna.
Che conoscono te, cioè parla del Padre.
Sì, aveva incominciato dicendo Padre. Padre loro è venuto, no? Quindi che conoscono te, quindi evidentemente sottinteso il Padre, no? Conoscono te, Padre. Ma cosa vuol dire quel te?
Cosa vuol dire quel te? Conoscere il Padre. Il Padre cosa? Cosa vuol dire conoscere il Padre? Conoscere te.
Cosa rappresenta questo te? Perché
vedi?
Perché non so il te.
Persona,
ma qui non è soltanto una persona, perché persona abbiamo io, tu, egli, noi, voi, essi.
Il principio.
Qui parla proprio di te,
è il principio,
è persona, no?
È quello che abbiamo visto domenica, che il figlio
conosce te. Ora si dice conosce te e lo propone qui, perché dice lo propone, quindi evidentemente deve essere qualcosa che deve essere presente. Un tu, cos'è un tu? Abbiamo detto molte volte che noi siamo fatti da un tu. E questo tu è una persona. Noi non siamo mai soli. Noi siamo fatti dalla presenza di un altro. Ed è questa presenza che ci fa essere. Noi siamo niente. È questa presenza che ci fa essere. Questa presenza che si rende presente al nostro nulla, e ci fa essere. Perché il nostro essere Dio solo è. Noi siamo in quanto partecipiamo. Ma partecipiamo che cosa? Noi possiamo partecipare ad un frutto, possiamo partecipare ad una stagione, possiamo partecipare ad una cosa, possiamo partecipare ad una persona. Noi siamo fatti partecipi di una persona, indipendentemente da noi. Per questo noi non conosciamo una persona dalla quale noi siamo fatti e di cui siamo fatti partecipi. Cioè, noi siamo in quanto c'è una persona che ci fa essere, e quindi, ma quel farci essere e renderci partecipi di quello che essa è. Però, siccome ci rende partecipi di quello che essa è, indipendentemente da noi, prima di noi, perché noi siamo prima di sapere di essere, noi siamo prima ancora, per volontà di un altro, noi non sappiamo chi è. Tutto quello che è dato a noi senza di noi, noi non sappiamo che cosa sia. Non possiamo ignorarlo. Infatti Dio noi non possiamo ignorarlo. Non siamo noi a fare le cose. Però non possiamo sapere chi è, perché è dato a noi senza di noi. E senza di noi non possiamo conoscerlo. Però la vita eterna non sta nel dare, nel darsi di Dio a noi senza di noi. La vita eterna sta nel conoscere colui che si dà a noi senza di noi, nel conoscerlo. Che vuol dire? Che se noi non conosciamo, questa presenza di noi può diventare un inferno. Perché una presenza non conosciuta è una presenza non sopportata, può diventare un inferno. Quindi la vita eterna sta invece nel conoscere questa presenza che ci fa essere, che ci è data. Ma e come allora ci è data? In quale modo ci è data?
Stavo pensando che cosa significa conoscere, partecipare dell'essere.
Sì, conoscere vuol dire avere presente il principio di una cosa. Noi non conosciamo una cosa quando non abbiamo il principio. Quando possiamo guardare il principio di una cosa, però noi non possiamo avere il principio di una cosa senza di noi. La cosa può essere data a noi senza di noi, noi la constatiamo, non possiamo evitarla, però il fatto di che sia presente a noi non è detto che noi la conosciamo. Appunto, noi possiamo avere presente una cosa e non sopportare la cosa stessa, e questo è dentro l'inferno. Quindi non è la presenza di una cosa che è conoscenza di una cosa. La conoscenza, la cosa ci è data, perché altrimenti non potremmo esistere, è data a noi senza di noi, per cui noi non possiamo ignorarla, però non la conosciamo. La vita vera sta nel conoscere. Per conoscere bisogna che noi superiamo tutto di noi per guardare le cose dal principio, e soltanto dal principio, avendo la presenza del principio, conoscendo il principio di una cosa, allora noi incominciamo a conoscere la cosa, altrimenti no. Ora, Dio è il principio di se stesso, quindi soltanto conoscendo il principio stesso di Dio, perché Dio ha ragione in sé di sé. Ma questo, mentre Dio si dà a noi senza di noi, il suo principio non si dà a noi senza di noi.
Mi faccia pensare che capire questa frase qui vuol dire realizzare quello che si è detto domenica, cioè essere convocati
a... Capire sembra realizzare, capire sembra realizzare. Noi non realizziamo perché non capiamo. Nel campo dello spirito le cose non si realizzano, restano nel campo dei sogni, soltanto perché noi non le capiamo, e non le capiamo perché non ci dedichiamo a sufficienza. Quindi non dedicandoci a sufficienza, noi non possiamo ignorare Dio, ma non potremo mai conoscere Dio. E allora Dio resterà sempre un sogno per noi, però, che non si realizza, perché la condizione per realizzare è questa dedizione da parte nostra fino ad arrivare a capire.
Quindi questo conoscere te è visto, capito, essere convocati al principio dal figlio, no?
E il figlio, infatti lui dice, lui ha detto prima, perché tu hai dato potere su tutti gli uomini affinché gli dia la vita eterna, quindi la conoscenza di te. Nessuno viene al padre, non fermi mai. Quindi è il figlio, soltanto colui che conosce può farci conoscere. Solo colui che conosce può farci conoscere.
Proprio questa parola.
Ecco per cui, capisci, nessuno viene al padre, per cui il figlio diventa un passaggio obbligato. Lui che conosce può dare a noi la possibilità di conoscere, in quanto però fa uscire noi dal pensiero di noi, mi capisci, per farsi guardare le cose dal suo punto di vista, dal suo punto di vista. Lui conosce il padre perché lui è il principio, ha il padre come suo principio. Lui ha il padre come principio del suo stesso pensiero, di quello che lui è. Noi non abbiamo Dio come principio. Noi non possiamo ignorare Dio, ma non abbiamo Dio come principio del nostro pensiero. Fintanto che non abbiamo come principio il nostro pensiero, noi non lo possiamo conoscere.
Però non possiamo avere...
Perché Dio si conosce tanto del suo pensiero.
Non possiamo porlo come... Per grazia di Dio, per fede, porre Dio come principio del nostro pensiero.
Sì, certo, devi mettere. Certo, per fede, però la fede non è sufficiente, mi capisci? La fede è quella che ti impegna a capire. Se la fede non ti impegna a capire, non è nemmeno fede. Mi capisci? È un distintivo, una vernice, è un nome vano, sai tutto quello che vuoi, ma non è fede. La fede è fede in quanto ti impegna a capire. Per cui c'è un dato, mi fido, tu ti impegni a capire, hai fede. Non ti impegni a capire, il dato resta tale quale, però tu non hai la fede. Anche se dici la mattina sera, io credo in quello. Tu credi in quanto ti impegni a capire, cioè non è fede. La fede ci è data proprio perché ci è un annuncio di una cosa che ancora non vediamo, con la speranza di arrivare a vederla, e che presuppone che, capito, perché ci sia questa speranza di arrivare a vederla, che sia l'interesse per arrivare a vederla, altrimenti non è fede. Perché la fede ti annuncia a Dio, Dio esiste, anche i demoni tremano, Dio esiste, non possono mica negarlo, non possono mica rifiutarlo. Nell'inferno Dio trionfa, capisci? Dio esiste. Però il fatto di dire questo, il fatto di dire Dio esiste, non è mica, capisci? Non è mica conoscerlo. E se tu non ti impegni a conoscere quello che non puoi ignorare, tu vieni a trovarti nelle impossibilità di conoscerlo, pur non potendolo annullare, capisci? Non puoi annullarlo. Perché Dio è più grande di noi, Dio è trascendente noi, quindi anche se noi diciamo parole Dio non esiste, lui continua ad essere, capisci? Una montagna, tu vuoi dire quella montagna non c'è, quella montagna continua a restare lì tale quale, mi capisci? Quindi la realtà è indipendente da noi, Però noi possiamo non capirla. Noi possiamo interrogarsi nell'impossibilità di capire. Ora, la vita eterna sta nel capire. Non sta nel dire Dio esiste oppure nel tremare davanti a Dio. Capisci? Anche i demoni tremano, ma non hanno la vita eterna. La vita eterna sta nel capire, quindi sta nel conoscere. E questo non può avvenire senza di noi. Non è opera nostra, perché a te serve opera della nostra fantasia. Non è opera nostra, però non può avvenire senza di noi.
Hai detto un momento fa che mentre Dio si dà a noi senza di noi, il principio di Dio non si dà a noi senza di noi.
Sì.
Dio si dà a noi senza di noi, ci dà il suo figlio, ci dà il suo pensiero senza di noi. Poi, per risalire al principio di questo pensiero, non può venire senza di noi.
Non può venire senza di noi, perché richiede, per avere un principio, ho detto, intanto, già nelle domeniche precedenti ne abbiamo affermato, che tu non puoi restare in un principio se quello non diventa il tuo principio. E quello deve diventare il tuo principio, deve diventare il principio del tuo pensiero. Allora tu scappi dal principio, non puoi stare nel principio. Tu subisci l'effetto del principio, ma non puoi avere il prendere il principio. Perché noi come pensiero, abbiamo sempre presente ciò cui guardiamo, il fine cui guardiamo, e quello diventa il nostro principio. E lì diventa una grande fregatura. Per cui se io penso un cane, il cane finisce di diventare il mio principio, mi capisci? E resto fregato in pieno. Perché a un certo momento, avendo il cane come principio, io mi vedo incapace di conoscere Dio. Perché è un altro principio.
Pensare al cane.
Dico, se io continuassi a pensare al cane per tutta la vita, senta quello che io divento figlio del cane.
Certo, ma chi pensa al cane è la creatura che pensa al cane.
Sì, certo.
Chi pensa a Dio è il figlio di Dio che fa pensare Dio alla creatura. Cioè
d'accordo.
La creatura può pensare a Dio solo col pensiero di Dio.
D'accordo, però restiamo in quello che stavi accennando, sì. Il principio. E dunque, noi creature non possiamo restare in un principio se non lo facciamo nostro principio. Ora, farlo nostro principio vuol dire averlo come principio del nostro pensare. Per cui se io non faccio Dio come principio del mio pensiero, io me lo posso sognare Dio e mi posso sognare la vita eterna. Mi capisci? Perché, dico, noi diventiamo figli di ciò che noi portiamo nel nostro pensiero. Per cui noi possiamo pregare Dio la mattina e la sera, ma se noi, come oggetto del nostro pensiero, noi abbiamo una creatura, noi stiamo diventando figli di quella creatura lì. E quella creatura lì mi rende nel modo più impossibile avvicinarmi a Dio. Mi taglia la strada. Per cui a un certo momento la conoscenza di Dio diventa impossibile. Mi capisci? Perché la conoscenza di Dio presuppone avere Dio come principio, mi capisci?
E non altro.
Ora, il cane o ogni altra creatura è segno di Dio, ma non è certamente Dio. E io non devo farlo principio del mio pensiero, il cane, mi capisci? Dico cane perché è qualunque creatura. Mi capisci? Dico, non devo fare della creatura di Dio, mi spiego, il principio del mio pensare. Perché Dio deve essere il principio del mio pensare, altrimenti non è più il principio, allora è finito. Allora posso conoscerlo. Perché la condizione per conoscerlo è... Ora, vedi che allora è assolutamente necessario per poter conoscere Dio il superamento e quindi la dedizione di noi stessi, hai capito? A Dio. Perché soltanto dedicandosi a Dio come pensiero, Dio diventa il nostro principio, quindi il nostro pensiero, lì c'è la possibilità di conoscere. Così adesso no. Soltanto che quando tu ti dedichi a Dio, non sei tu che ti dedichi a Dio, è il figlio di Dio, eccetera, eccetera.
Ecco. Se l'oggetto del nostro pensiero diventa nostro principio, qualunque sia l'oggetto del nostro pensiero.
Sì, perché vedi, Dio dandoci pensiero ci ha dato una cosa meravigliosa, stupenda, ma ci ha dato un rischio terribile, perché il nostro pensiero è informato, capisci? Il nostro pensiero è informato da ciò cui pensa. È informato, il che vuol dire che diventa figlio di ciò cui pensa. Creato per diventare figlio di Dio, mi capisce? Se pensa a Dio, diventa figlio di Dio ed è quella stupenda. Ma corre il rischio di diventare figlio di ben altro da Dio. E diventare figlio di altro da Dio, tu ti tagli la possibilità di conoscere Dio. Perché da solo tu non puoi conoscere Dio. Nessuna creatura al mondo, nessun angelo, tu puoi avere un angelo come oggetto del tuo pensiero. Un angelo, quello ti impedisce di conoscere Dio, nel modo più assoluto, in eterno.
Sì.
Capito?
Però ecco, se Facciamo oggetto del nostro pensiero un altro principio che non è il principio, noi non riposiamo.
Ma tu non lo fai come principio, e già in quanto tu lo fai oggetto del tuo pensiero, già quello diventa principio. Perché tu sei informato dal tuo oggetto. Perché quando tu pensi una cosa, già quella forma in te un certo desiderio, una certa attrazione, e tu già tu appartieni a tutto un mondo, capisci? Tutto un mondo, capisci? Che si muove finalizzato a ciò che tu hai presente.
Ecco, però noi non riposiamo nel...
Per cui comincia a diventare terribilmente difficile, mi capisci? Lottare contro. Perché se tu non sposti l'oggetto del tuo pensiero, quello ti domina, eh? Hai capito? Succede tutta una corrente di passioni, di interessi, di pensieri, eccetera, quanto, finalizzati a ciò, perché automaticamente diventa quello e diventa terribilmente difficile, capisci? Sganciarsi. Più tu pensi, più sei diventi impotente. Capisci? Come si spiega, non c'è il distacco da Dio. Eh? Quindi la cura va sempre fatta nel pensiero. La cura va fatta nel pensiero. Ecco per cui bisogna superare i modi di essere, non confondere i rapporti con Dio con comportamenti, eccetera, ma invece curare nel pensiero. Nel pensiero. Perché è il nostro pensiero che deve essere occupato in Dio. Deve pensare Dio. E nel pensiero che si verifica il tu. Ho detto ieri, l'altro giorno, che colui che commette un delitto dà sempre del tu alla sua vittima. Nel pensiero si dà sempre del tu, perché il rapporto è diretto con ciò a cui tu pensi. Non si dà del lei. Tu non hai lo specchio, capisci? Hai capito? La terza persona. Tu hai soltanto il rapporto, ecco, tu e Dio. Il rapporto è diretto, capisci? Perché c'è la presenza.
No, è qui, ecco, riguardo a questo. Perché, convogliandoci a questo principio... Noi senza sapere come, ma questo principio non ci convoglie a un altro principio. Noi sappiamo che quel principio di cui parla Cristo è assoluto.
Ma vedi, la caratteristica del principio assoluto.
Perché Dio è assoluto. Noi riposiamo, nel senso, anche se non conosciamo perché.
Perché è il principio di ogni
creatura, il cane, noi sappiamo che è un principio.
Il cane non è un principio, appunto, però in te diventa un principio.
Diventa un principio, però di per sé,
ecco, sappiamo il cane, il cane infatti, il cane subisse condizionamenti, non fosse altro che è nato, prima non c'era, mi capisci? Invece Dio è l'essere assoluto, abbiamo detto che anche il niente, il concetto di niente, non è assoluto, anche lo stesso concetto di niente è un concetto relativo, deriva che presuppone il concetto dell'assoluto, che il concetto assoluto è l'essere. L'essere assoluto vuol dire che è l'essere che ha in sé la ragione di tutto, quindi il principio di tutto, che ha in sé la ragione di tutto, quindi il principio di tutto. Ogni altro esistente non ha in sé la ragione di tutto, ecco perché restiamo fregati. Ogni altro essere, per quanto grande sia, per quanto nobile sia, per quanto sapiente o potente sia, hai capito? Non ha in sé il principio di tutto. E allora, se tu lo fai principio, certamente tu arrivi a un certo momento in cui ti trovi di fronte a dei muri, a dei limiti, a delle contraddizioni, perché non riesci a giustificare tutto in quello. E di fronte alla contrazione, la contrazione per noi è insopportabile, mi capisci? Ecco qui, allora si crea l'inferno, capisci?
E Cristo con queste parole, lui ci mette in contatto con questo principio assoluto, che non conosciamo.
Ma tutta l'opera di Cristo è quella di mettere in contatto, perché lui è venuto a parlarci del principio, ha detto io sono quello che parlo a voi il principio. Si definisce proprio così. Chi sei tu? Io sono colui che parlo a voi il principio. Parlare cosa vuol dire? Parlare vuol dire convocare ad una cosa che io sto trascurando. Facevo l'altro giorno, c'è un gatto lì davanti, adesso non c'è più, no, c'è un gatto lì davanti.
È proprio quello versetto di oggi, per esempio, me l'ha fatto venire in mente.
Sto parlando, vero, eccetera, convoco se... Ecco, vedi che stai guardando.
Stavolta c'era,
ma
proprio.
Stavolta che poi
me l'ha
fatto vedere scappare.
Infatti, l'altra volta non mi ha fatto girare, non ci sarà.
Ecco, adesso che non c'è, però vedi che quando uno parla, risveglia nell'altro l'interesse, il desiderio di vedere ciò di cui l'altro ti sta parlando. Io dico, sto parlando di un gatto, mi dice c'è un gatto, eccetera. Convoco l'attenzione di chi mi crede a quelle mie parole, perché l'altro può anche mettere a sorridere.
C'è un gatto dentro di me.
Ah, beh, certo.
Perché se anche lo vedessi.
Già, è logico. Quindi si capisce. È logico. No, si presuppone. Per cui, se Gesù qui parla di un tu, tu devi avere presente, tu non puoi assolutamente capire cosa vuol dire. Ma se tu capisci, cioè, io dico, se io parlo ad un gatto, ad un cane di Dio, il gatto e il cane certamente non capisce, Mi capisci? Se io parlo di un uomo o di una donna, di Dio, qualche cosa capisce. Ora, perché capisce? Perché evidentemente il termine Dio però dentro di sé riscontra con qualche cosa, perché la parola è un segno. Ma cosa corrisponde? Vuol dire che c'è questo Dio presente in ognuno di noi, perché se non fosse presente, non si capirebbe assolutamente cosa vuol dire Dio. Mi capisci? Allora, se uno mi parla di Dio, parlando di Dio, cosa fa? Convoca i miei pensieri, i miei interessi, su questa cosa che ho presente in me, dico cosa, scusate, questa cosa che ho presente in me, Dio, che ho presente, ma che trascuro. Sì. Quindi Dio è un essere che è presente in me, perché è dato a me, indipendente da me, quindi è presente. Però io lo trascuro perché resto portato via, mi capisci, dalle cose apparenti, dalle cose che vedo e tocco, siccome Dio non lo vede e tocco, Dio è pensiero in me, però in me ci sono anche tutte le cose che vedo e tocco, vedo con gli occhi, tocco con le mani, sento con l'orecchio, mi capisci? Tutto questo è, a seconda se su di me prevale il pensiero dell'io, questo diventa dominante in me. Le cose che vedo e tocco e sperimento sono superiori per me, più attraenti, per cui le cose del mondo per me sono più importanti di Dio. Però Dio c'è in me. Io sono distratto da Dio perché sono attratto da altre cose che sono più importanti per me. Sì. Mi capisci? Però Dio c'è. E se qualcuno adesso mi parla in questa distrazione, hai capito? Io capisco, perché l'altro parlando mi fa fare attenzione a quel qualcosa che è presente in me che io sto trascurando. Per cui parlando mi convoca, mi fa pensare a quello. Mi capisci? Io parlo un cane di Dio, io non riesco a convocare il cane a Dio, perché lui non ha il cane non ha il pensiero di Dio dentro di sé. E allora io posso parlare la mattina sera, l'altro non mi capisce assolutamente. Hai capito? Quindi la condizione per capire è che uno abbia già presente in sé ciò di cui l'altro ti parla. Tu mi hai detto giustamente, io devo sapere cos'è un gatto. Ma se io ti sto parlando, lì c'è un gatto, e tu non sai cos'è un gatto, mi capisci? Certamente non mi puoi capire. E capisci? Magari ti raduna foglia, ti raduna un fiore, e si chiamerà quello gatto, mi capisci? Non puoi capire cosa è il gatto. Quindi evidentemente, ecco per cui, vero, noi in realtà non diamo niente ad un altro, è Dio che dà. Perché se Dio non si mette Lui presente dentro di noi, noi non possiamo assolutamente comunicare Dio. Ecco per cui dico, non siamo noi che comunichiamo Dio. È Dio che comunica se stesso, in quello cui il vero maestro, cioè colui che gli insegna a vedere, è Dio. Non siamo noi che siamo creature. Come creature possiamo tanto ammonire, possiamo convocare ad una cosa che l'altro sta trascurando. Ma il vero maestro, come dico, è quello che abita dentro di noi, che è presente dentro di noi, indipendentemente da noi. Hai capito?
Una volta tu hai detto che l'errore più grande che si può fare è dire a un uomo conosci te stesso. Quindi certo, Gesù, ecco, dicendo che conoscano te, fa uscire l'uomo da questa individualità.
Si fa un errore grande perché lo illude, capisci? Intanto certo. È come non so, però io dicessi, senti, sali sul Monviso e tu trovi la vita eterna, ti illuderei. Tu faresti tutta una fatica per salire sulla cima del Monviso e poi quando sei salito sul Monviso non hai trovato la vita eterna. Quindi guarda, il mondo ti inganna in quel modo perché ti presenta degli specchi, capisci? Vivi per questo, vivi per quello, trovi la gioia, trovi la felicità, eccetera, ed è tutta una fregatura. Per cui, ecco qui, per cui non a seguire il mondo, non seguire le creature, stai attento a chi ti parla di vita eterna, che è vita eterna, sono dei figli di Dio, di quello che è vero.
E mi veniva da rapportarlo a un'altra affermazione che fa Gesù quando dice io vengo dei ciliegiani per voi.
Certo.
Qui dice questa è la vita eterna.
Certo.
Non dice quella la vita eterna.
No, questo, perché è vicino a noi. Vicino a noi, presente, attualmente.
Quando dice che io vengo dei ciliegiani in mezzo a voi, dice già ora, adesso.
Quindi non aspettarlo.
Quindi mi veniva da pensare a questa relazione tra queste due affermazioni. Che il figlio di Dio appunto è colui che parla a noi ora della vita eterna che è già.
Mi convoca a scoprire quello che è già in me. È già in me. Perché, perché noi ci confondiamo in quanto non teniamo presente quello che abbiamo già. Noi corriamo a destra e a sinistra a cercare Dio anche magari. Perché corri tanto qui e là a cercare Dio? Mentre Dio è vicinissimo a te, Dio è in te. Hai capito? Quindi non correre, non spostarti, fermati e trova quello che porti in te. Perché se tu non avessi Dio dentro di te, in te, tu non potresti minimamente capire quello che dire Dio. È il più assoluto. Ma se tu capisci il linguaggio, quando uno ti parla di Dio, capisci cosa si dice, è segno che tu l'hai già Dio dentro te. Ma se hai Dio dentro te, allora non correre a destra e a sinistra, fermati, hai capito? E scoprilo, però, che nel tuo mondo interiore.
Dio afferma chiaramente che è un Dio ben presente, ben vicino.
Certo.
Non è un Dio da cercare.
No. Non è un Dio da attendere lontano, magari con la morte, non è un Dio da cercare qui o andare là, anzi lui ti ammonisce. Se qualcuno ti dice corri qui, vai là, dice non seguirlo, non lasciarti sedurre, mi capisci? Perché è come un lampo, è luce, Dio abita dentro di te, hai capito? È luce che deve, quindi raccogliti nel tuo mondo interiore, eccetera, lì, perché lì abita Dio. E siccome Dio solo è il rivelatore di sé, quando si crea sintonia tra il tuo pensare e la sua realtà, lì scatta il lampo di luce. Perché la luce scatta in quanto i due poli che si avvicinano, mi capisci? Ma se i nostri poli sono distanziati non scatterà mai quella luce.
Da Oriente a Occidente posso permettere.
Da Oriente a Occidente.
E da un punto di mare.
Si capisce. Ritto.
Che conoscano te. Cioè, che conoscano te come padre, vale a dire, come colui che genera il figlio. Perché il figlio, vedendo la generazione del figlio dal padre, è già nel principio, già alla luce, no?
Precisiamo subito, il concetto non è padre. Conoscere te non è conoscere te come padre. Conoscere te come essere assoluto. No, perché il concetto di padre viene dopo. Perché adesso facciamo il sentimento. Facciamo il sentimento. Il concetto di padre è un concetto sentimentale.
Ma perché prima parte nel senso che siccome lui genera il figlio, no?
Allora, d'accordo, la generazione avviene in quanto il figlio contempla l'essere assoluto, e contemplando l'essere assoluto vede quello che l'essere assoluto fa e allora conosce se stesso. Così la generazione viene dal concetto di essere. E l'essere assoluto, il concetto di generazione viene dal concetto di essere, non dal concetto di padre. Il concetto di padre è un concetto umano. Parte da noi sappiamo perché io sono figlio di, e dico l'altro mio padre, trasferisco nel campo dello spirito, ma nel campo dello spirito, ecco, il concetto di padre deve essere una conseguenza della verità. La verità assoluta, mi spiego, ecco, è feconda, ma perché è feconda? Ecco, e sfidate che uno non riesce a capire questa fecondità della verità assoluta, dell'essere assoluto, il nostro concetto di, noi trasferiamo a Dio il nostro concetto di padre, che è un concetto sentimentale.
Sì, però dato che, cioè, qui diciamo il concetto di padre non è che generi, il padre, diciamo, con questo rapporto con la madre può venire fuori il figlio, no?
Sì.
Però in Dio il concetto di padre è diverso, nel senso che in Dio c'è proprio la generazione.
Sì, ma appunto questa diversità, questa generazione, da che cosa è causata? E noi dobbiamo arrivare a giustificare. In Dio tutto una ragione. Da che cosa è causata da una donna? Non è causata da una donna. Non c'è il padre e la madre, c'è soltanto il padre. Ma come può il padre generare da solo? Allora ecco che dobbiamo trasferire nel regno della verità, di colui che è in assoluto. Mi spiego, per cui il concetto di padre non tiene, viene come conseguenza, capito? Pinuccia.
Sì, l'importanza di individuare questo tu.
Questo tu.
Perché la persona è data...
Perché già quando uno dice questo è una cosa che è vicina a noi. Dicendo tu è una cosa che deve essere un tu per me. Tu. Mi capisci? Altrimenti io non capisco niente.
Deve essere un tu perché la nostra persona si regge soltanto con un tu. Ecco, perché siamo fatti da un tu.
Noi siamo fatti da un tu che se per noi Dio non è un tu, per me, però, capisci? Il tu per me diventa il cane. Diventa il cane.
Qualunque pensiero.
Capisci? Per cui per l'uomo sarà la donna e la donna diventa il tu. Mi capisci? Vero? E per l'uomo che ha il bestiame sarà il suo gregge, eccetera, quanto. Mi capisci? Per la donna sarà l'uomo, eccetera, ma quello diventa il tu.
Se noi dialoghiamo interiormente.
Tu, ognuno di noi dialoga con un tu. Non puoi farne a meno. Perché il nostro io, il nostro pensiero, mi capisci, è sempre dato di una presenza. E se tu hai prendere Dio, a te necessariamente prendere una creatura. E quella creatura diventa il tu. Mi capisci? Con chi tu dialoghi, non puoi farne a meno, non puoi farne a meno.
Perché non possiamo stare da soli, su. Ecco,
no, no, perché tu sei costituita dall'altro, sei costituita dall'altro e l'altro ti costituisce. Tanto è vero, che tu pensando all'altro tu patisci. Perché patisci? Perché sei costituito già dall'altro. Due che si vogliono bene, quello vuol dire che evidentemente hanno fatto dell'altro il tu. Facendo il tu dell'altro sono condizionati, per cui se c'è distanza si soffre. Perché? E perché, hai capito, l'altro non può essere, uno è condizionato dalla presenza dell'altro, non può essere con l'altro, e quindi naturalmente empatisce, ecco, per cui viene fuori la sofferenza. Lo chiamiamo poi amore, tutte storie, comunque tutto
sono segni, sono segni, si capisce, farci capire, si capisce, amore,
sì,
no?
Sì, sono segni, invece noi facciamo poesia, amo,
sì, sì, e quindi entrare in questa relazione con il tu, questo il Cristo vuol proprio portarci a contatto con il nostro principio.
Questo tu, questo tu è già il tu in noi, mi capisci? È il figlio di Dio, per salvarci, porta noi, hai capito? Convoca noi a prendere questo tu, perché noi abbiamo di evitare di avere altri tu, perché gli altri tu ci danno, mi capisci?
Questo tu che è l'essere assoluto, ecco.
L'essere che è l'essere assoluto, assoluto. Che è il Dio.
L'essere
Dio,
assoluto.
Dio, quando diciamo Dio, cosa diciamo? Diciamo l'essere assoluto. Tu non potresti concepire l'essere assoluto se l'essere assoluto si desse da te, non si desse a te. Quindi è Dio che ti fa essere. Ti fa, è Lui, è il Padre che ti fa, ma non come Padre, come essere assoluto. Per cui tu porti in te, tu sei fatta dall'essere assoluto. Tu sei fatta dall'essere assoluto. Corri il rischio di chiamare assoluto quel che non è assoluto. Ecco, capito?
Fin tanto che non trovo questo tu. Ecco, corro questo rischio. Quando trovo questo tu...
Ma dico tu, il tu, ce l'hai comunque, sempre.
Sì, ma devo trovarlo.
No, tu lo trovi trovando un uomo, tu lo trovi trovando un lavoro, tu lo trovi vivendo per altro.
Maiuscolo.
Capisci, certo?
Tu maiuscolo.
Noi un tu ce l'abbiamo tutti, stai tranquillo, ce l'abbiamo tutti. Ignoranti, sapienti, stuoti, malati, santi, c'erano tutti un tu. Stai
tranquillo. Tutti i fini diventano i nostri fini. Diventano.
Vivendo per, tu hai un tu. C'è niente da fare. Il Cristo viene per cercare di farti, convogliarti alla presenza del vero tu che ti fa essere, perché è Dio che ti fa essere, non è mica l'uomo che ti fa essere. Tu vivi per un uomo, non è l'uomo che ti fa essere, mi capisci? Tanto è vero che tu, vivendo per un uomo, a un certo momento ti inorridisci, capisci, scandalizzata, perché quello non ti fa essere.
Quindi a questa luce si capisce bene questa, la vita eterna è conoscere te, perché è vita, mi fa essere.
Certo, ma la vita tu capisci eterna, che vita questa vera, vita eterna non è la vita dopo morte, degli eroi madornali. Ti sta facendo che la vita eterna, c'è cioè questo rapporto col tu che si deve realizzare adesso. Per cui sforzati oggi di entrare nella vita eterna, sforzati oggi di entrare nella sua pace.
Di entrare in questo tu,
già?
Di entrare in dialogo con
di
questo
avere,
tu.
Di entrare, di avere questo tu come tuo tu, di avere questo tu come tuo tu, perché quello è il vero tuo tu.
Tanto tu che è il principio del mio essere, che mi fa essere e che è la vita, è la vita eterna.
Già. Soltanto vedi che lui ti fa essere prima che tu sappia di esserlo. Tu ti fai essere, tu nasci ed è lui che ti fa essere, quindi ti fa essere senza di te. Per cui tu hai presente questo, però... Hai presente, ma però non lo conosci, non lo puoi ignorare, però non lo conosci. E non conoscendo, cosa succede? Che tu puoi dare del tu ad altro da Dio, e lei crea un disastro. Non dare del tu a nessuno.
Cominciamo a dare del
tu. Se diamo del tu ad altro da Dio.
Da lei a tutto. Da lei, chiedo da lei.
Facciamo un legame diretto con un'altra cosa, altro da Dio.
Eh?
Stabiliamo un legame diretto con altro da Dio.
Sì, ma tu dai del tu in quanto pensi a, pensando a tu, dai sempre del tu. Così.
Sì, sì.
Ecco. Ed è quello. Ora, è quello, dando del tu, quello ti informa. Quello tu sei formata da ciò che tu hai come tu davanti a te, mi capisci? Ecco, tu sei formata da quello.
Se chiedo del lei, posso anche averlo come tu.
Non è questione di parole, è questione di pensiero. Perché tu puoi dare del lei a tutti, mi capisci?
E avere tutti e tanti tu.
E quindi non è quello. Il problema è proprio di pensiero. Per cui se tu tutte le creature le riferisci sempre a Dio, tu dai sempre il tuo a Dio. Non ti fermi. Ma se tu invece ti fermi alle creature, anche a Dio, mi capisci, tu dai del lei, perché tu dai del tuo ad una creatura, e allora trasferisci Dio...
E rimane di fianco.
Già. Per cui ci sono le io, tu e egli, mi capisci?
Usted.
Ecco, punto. Allora, solo vedo Dio, Franca. Solo.
Te,
vero Dio.
Solo vero Dio. Te,
volevo chiedere di prima che hai detto, la presenza non è conoscenza.
No.
Solo se ho presente il principio, e solo se ho presente il principio che conosco, hai detto.
Sì, la conoscenza presuppone il principio. Quando tu hai presente una cosa di cui non conosci il principio, tu non conosci la cosa. Non puoi ignorare la cosa, però non conosci. Non conosci, perché non hai il principio di quella cosa, mi capisci?
Solo se ho presente il principio e conosco.
Sì.
Ma io, l'essere assoluto è il principio.
L'essere assoluto è il principio di tutto.
Io ho presente, ognuno di noi non può, abbiamo detto che noi lo portiamo già dentro di noi.
Sì, ma portarlo dentro di noi non vuol dire averlo presente. Ancora... Tu hai presente ciò che hai come oggetto del tuo pensiero. Se tu stai pensando al denaro, tu hai come oggetto del tuo pensiero il denaro. Quindi quello tu hai presente, non hai presente Dio, hai presente il denaro.
Quindi se ho presente il denaro, l'oggetto del mio pensiero è il denaro, questo diventa il principio del
pensiero. Il principio del tuo pensiero, pensiero. E ti informa, ecco. Siccome che dove il pensiero determina tutto, i desideri, le passioni, eccetera, quanto, i giudizi, il tuo parlare, eccetera, ecco, tu resti informata dall'oggetto del tuo pensiero.
Quindi io sono
se tu vivessi tutto per il denaro, tu diventi figlio del denaro, figlio del denaro.
Sì.
Il denaro diventa tuo Dio.
Siccome abbiamo detto che Dio si fa oggetto del nostro pensiero, no? Si fa oggetto.
Per diventare il soggetto del nostro pensiero. Per il principio del nostro pensiero.
Ecco, e quando diventa il soggetto del nostro pensiero, che è il principio del nostro pensiero,
si quindi capisce.
Io, avendo presente il principio di
Dio, vedi, si è fatto tanto vicino a noi, che basta pensarlo per averlo come principio del nostro pensiero. Non c'è nessun altro essere che basta pensarlo per averlo come principio del nostro pensiero. Dio si è fatto tanto vicino che si è fatto oggetto del nostro pensiero, per cui basta pensarlo per averlo presente. E quindi per averlo presente, quindi per averlo come soggetto, come principio del nostro pensiero. Nostro pensiero.
Basta pensarlo per averlo
come. E proprio perché lui si è fatto tanto vicino a noi che fa correre a noi questo grande rischio, mi capisci? Mi capisci? Per cui noi possiamo essere, avere altro come oggetto del nostro pensiero ed essere condizionati a quello. Ora, quello che noi abbiamo come oggetto del pensiero non è mica la creatura. Noi abbiamo come oggetto del pensiero la creatura, ma quello che tu hai come oggetto del tuo pensiero è quello che tu sogni che la creatura sia,
sì,
cioè tu la sogni come Dio, tu la sogni come assoluta, ma la creatura non è mica quella. Per cui tu incominci tutto un conflitto, tutta una lotta tra quello che tu porti di quello nel pensiero per quello che tu vorresti trasformare quella creatura nel tuo pensiero, e quello non può essere il tuo
quindi
pensiero.
Noi abbiamo sempre presente l'essere assoluto, non lo sappiamo perché anche pensando...
Sì, ma dai il nome dell'essere assoluto a ciò che non è assoluto, e tu sei in colpa.
E sei in colpa. Inganna perché le creature non possono essere le...
Sì.
Però io ho presente quello e vorrei e lo proietto sulle cose.
Si capisce, si capisce. Felice.
Unico vero Dio vuol dire metterlo al primo posto in tutti i campi.
Vuol dire unico, sai cosa vuol dire unico?
Punto, ma dico.
Esclusivo.
Metterlo
esclusivo. Vuol dire che
è
singolarità. Vuol dire che non lo puoi confondere salvo colpa con altro, e se lo confondi con altro sei in colpa. Capisci? Perché è unico, è unico, e quindi è unico vuol dire che tu non devi confondere con altro. Quando una cosa è unica, tu non la confondi con altro, mi capisci? È singolare, capito? È unica. Quindi questo è unico, il che vuol dire che assolutamente tu non devi dare il nome di Dio a nessun'altra cosa, a nessuna creatura, eccetera. Altro. Ora, non è che tu magari... Tu guardi una donna e dici tu sei Dio, non le dici Dio, però ti fai oggetto del tuo pensiero, della tua passione, mi capisci? E implicitamente tu dici Dio. E quindi sostanzialmente tu dici Dio di una donna, mi hai capito? Vabbè, Riccardo.
Devo sapere questo. Dunque, solo vero Dio. Dio è in ciascuno di noi, no?
Dio è in ciascuno di noi, si capisce? Quindi non saremmo uomini.
Quindi
l'uomo si differenzia dall'animale perché porta in sé l'eterno, porta in sé l'assoluto, porta in sé Dio, sì.
Quindi si riconosce chi dà pensiero a Dio che è l'unico vero Dio. Se uno dà pensiero a Dio.
Se tu dai il pensiero a Dio, tu conosci questo essere assoluto che porta dentro di te. Se dai il pensiero ad altro, non puoi conoscerlo. Perché la condizione per poter conoscere Dio è che noi doniamo a Lui il nostro pensiero. Ma tu hai Dio in te, mi capisci?
Sì.
Hai Dio in te.
Sì, infatti,
se lo trascuri, sei in colpa. Se lo trascuri, sei in colpa. Se non lo trascuri, lui diventa la tua vita e ti fa regnare su tutto.
Sì,
Gesù questa preghiera la fa il Padre. Quindi certo. È il Padre che ci fa questo, che ci fa solo, cioè che ci fa capire che lui è il solo del Dio. Perché Gesù.
Ma nessuno viene al Padre solo per mezzo di me. Quindi lui questa preghiera la fa per noi, perché ci sta convocando, raccogliendo noi che siamo dispersi, tante cose, vero? Siamo raccolti da lui attraverso le sue parole, proprio queste parole, in un punto ben preciso. E quel punto ben preciso c'è l'essere assoluto, c'è Dio, c'è il nostro Padre. Ma il nostro Padre in quanto lo facciamo oggetto del pensiero, altrimenti noi abbiamo per padre il cane, altro.
Sì, quindi lui...
Perché il concetto di padre, ho detto già con Rita, il concetto di padre è un concetto derivato. Per cui io chiamo padre ciò che è oggetto del mio pensiero, quello è detto mio padre. Mentre il vero padre è Dio, io divento figlio di altro da Dio, con tutte le conseguenze, con tutte le conseguenze. Per cui corro come una spia, mi capisci? Perché l'altro padre mi fa correre come una spia, Dio mi fa star fermo. Ma l'altro padre mi fa correre, e come mi fa correre, capisci? Stai tranquillo che non ho più un attimo di pace.
Quindi lui, Gesù ci convoca con queste parole, facendo questa preghiera al Padre mi convoca.
Perché mi presenta dove sta la mia vita, ecco, in questo solo, unico, vero Dio, solo un vero Dio. Per cui non c'è nessun altro, non avrai altro Dio fuori di me. Quindi non farai come oggetto del tuo pensiero altro fuori di me, perché io sono il tuo Dio.
Riguardo quello che si diceva prima, appunto, che quello che noi facciamo oggetto del nostro pensiero diventa il nostro principio, no?
C'è visto.
E cos'è che ci fa mettere una cosa o l'altra come principio, cioè come pensiero, come oggetto
Ma
del
vedi,
nostro pensiero? Perché tutti portiamo in noi Dio.
Tutti portiamo in noi Dio. Però ho detto, Dio tu non lo vedi, non tocchi, non senti. Dico, perché non lo vedi, non tocchi, non senti? Mentre invece vedi, tocchi, senti le creature. Tutta la fregatura sta lì. Dio, essendo spirito trascendente, cioè non è relativo a te, Dio si trova solo conoscendolo, quindi solo con l'intelligenza. Non lo puoi, se tu lo cerchi con gli occhi, non lo troverai mai. Se tu vuoi cercare di toccare Dio, non lo toccherai mai, senti qui non lo toccherai mai, non troverai mai qualche cosa che toccando dice questo è Dio, non lo potrai mai dire. O se tu non so credi di toccare Dio, ascoltando con le orecchie, non lo troverai mai. Mentre invece tutte le creature, tu le incontri con gli occhi, con le orecchie, con i sentimenti. Ecco. Ora, quello che arriva a te attraverso gli occhi, i sentimenti, eccetera, poi diventa tuo pensiero. È lì la fregatura, diventa un tuo pensiero. Non deve diventare tuo pensiero. Il tuo pensiero deve essere Dio. Mi capisci? Ecco allora di come mai entrano le creature? Perché le creature tu le trovi anche senza conoscere. Dio si trova soltanto conoscendolo. Le creature tu le incontri prima di conoscere e dici com'è bella questa creatura qui. Poi quando la conosci dici che fregatura mi sono preso. Perché tu le creature le incontri, quindi le vedi, le tocchi, le senti prima di conoscerle. Prima di conoscerle, e quindi resti pregato perché hai capito, tu le hai volute prima di conoscerle, non sapevi cosa fossero. Dio invece si trova solo conoscendo, lì Dio non ti prega mai. Quindi tu lo trovi, capisci? Dio tu lo trovi soltanto conoscendolo, e quando tu trovi una cosa e la vuoi e la ami perché la conosci, senti, quella non sei mai fregata. Tu sei fregata da ciò che tu ami senza conoscerlo. Perché sei attratto dalla bellezza, dal piacere, questo, mangi la bignola, oh che buona la bignola, adesso vivo per la bignola, e sei pregato in pieno, perché non sai cos'è che la bignola, hai capito?
Quindi tutte le creature allora, perché non diventino mio pensiero in me, devo riportarlo subito.
Devi subito, sì.
Perché è Dio.
Perché è Dio che diventa creatura, è Dio che diventa la parola, affinché tu, attraverso questa parola, questa creatura, abbia a dialogare, per cui tutte le cose che arrivano a te attraverso i sentimenti, tu le devi dialogare con Dio, altrimenti tu resti bruciata, capito? Da quello che tu senti e tocchi e vedi.
Sì, sì, quindi se ho Dio come pensiero...
Se ho Dio come pensiero, tutte le cose
le
convogli.
Vedo come parola di
tutto
Dio.
Tutto parola di Dio.
E tutto mi convoglia
Dio. E tutto ti serve magnificamente bene, perché ti aiuta a pregare, ti aiuta a conoscere Dio. Signore, perché mi mandi questo? Perché mi fai incontrare questo? non c'è nessuna creatura che ti faccia male. Tu ti fa male quando entra come oggetto il tuo pensiero, quindi desideri, siete qua.
Pensavo alla differenza tra convocare e collegare. Gesù che ci convoca o Gesù che collega. Cioè Gesù che ci convoca alla presenza del Padre oppure Gesù che ci collega col Padre. E noi è la stessa cosa.
Ma attualmente per noi basta che sia la stessa cosa. Per noi. Basta che sia questo. Cioè lui mi convoca in quanto mi porta a pensare, quindi mi collega. Certo, c'è qualcosa di diverso, ma attualmente prendiamo come stessa cosa. Capito? È mai.
L'unico vero sarebbe, come dire, vivente per Dio e non per altro.
Certo.
Solo lui è...
Sì, perché l'altro, tu vivendo per altro, l'altro diventa pazzo. Non è vero.
Non è
vero. Uno solo. Si
vanno.
Sì,
vero è un po' ciò eterno.
Ciò che è vero è eterno. Ciò che è vero è te. Dove?
Che conoscono te, essere, solo, unico, essere unico.
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 Solo.
E tuo figlio. Essere
aspetta,
unico
aspetta,
in tre persone.
Un altro giro.
Essere
no.
Unico in tre persone.
Come un altro giro, aspetta.
Che conoscono te, essere unico, solo tu, vero Dio, e colui che hai mandato il figlio. Quindi questo unico te, solo, vero Dio, lo vuoi puntualizzare su... Te non è padre, ma è l'essere, no?
L'essere assoluto,
l'essere.
Che è unico.
Quindi si tratta
è uno
di
solo.
La conoscenza dell'essere.
Si capisce.
Conoscenza dell'essere.
Dalla conoscenza dell'essere scoprirai poi il padre, il figlio, eccetera, lo Spirito Santo. Ma devi puntare capisci, all'essere assoluto.
All'essere assoluto. Perché sì. Poi dirimi bene per tutto il resto.
Tutto il resto. Ah. D'accordo? Perché l'essere assoluto è uno in tre persone, ma quello viene dopo.
Non mai era per agganciare, ma comunque così agganciare a quel... Conoscono te e il figlio, basta Spirito Santo. Se l'essere unico in tre persone, ci fermiamo al padre e figlio.
Ma sì, conosce te e lì c'è lo Spirito Santo.
Sì, era del punto di
vista. C'è lo Spirito Santo, perché però... conosce il padre e il figlio e lo Spirito Santo.
La conoscenza del padre.
Certo.
Per rapporto. Conoscenza.
Pensavo, unico vero Dio, sembra quasi che Gesù faccia una professione di fede che per lui d'altronde non era neanche necessaria.
Io sto parlando per noi.
Ecco, per noi.
Ah, tutto qua. Lui è il verbo incarnato. L'incarnazione è solo per noi, mica per sé. Dio non ha bisogno mica della creatura. Quindi quello che lo fa, lo fa per noi. Quindi tutte le cose che lui dice le dobbiamo sempre vedere per noi. Non è per sé, tanto prendiamo le cantonate. Lui dice per noi, per aiutare noi a diventare figli. E proprio parlando in questi termini qui, mi capisco, se cerchiamo di capire le sue parole, veniamo inseriti, hai capito, nella sua verità.
Mi interessava approfondire il fatto che quello che dicevi sull'intelligenza, che Dio appunto si arriva solo attraverso l'intelligenza.
Solo attraverso l'intelligenza, niente sentimento.
Ma intelligenza in che senso?
Capire. Tu una cosa la capisci con la mente, in quanto applichi la mente per cercare di capirla. Se io ti espongo, non so, un terreno di matematica, non è che mi dici, oh, mi piace tanto, oh, oppure mi fa piacere, okay? Tu non capisci, puoi fare tutti i sentimenti che vuoi, ma non arrivi assolutamente a capire. Sì. Devi capire con la mente, mi capisci, eccetera, avanti, e arrivi a capire, ma niente sentimento, niente parte.
Cioè, praticamente...
Dio è un grande matematico, tutto l'universo è tutta matematica.
È anche molto, cioè, è significativo il fatto che veniamo informati da ciò che pensiamo.
Esatto.
Qui veniamo informati da questo pensiero che...
Esatto. E quindi la prima informazione è l'intelligenza, la conoscenza, che tu pensi ad altro da Dio, tu ti accorgi che non sei intelligente, non riesci a capire, capisci? Allora fai del sentimento, ma il sentimento non ti muta per niente, perché soltanto conoscendo Dio, causa, principio di tutto, la prima cosa che ti dona è l'intelligenza, la possibilità di capire, con Dio è la possibilità di capire. Ti costerà tu quello che tu vuoi, però hai la possibilità di capire. Che presso Dio non ci sono tenebre. Parola di Dio, presso Dio non ci sono tenebre. Mi capisci? Ecco. Invece tutte le altre creature tu devi fare dei sentimenti perché non riesci a capirlo.
Qui da Dio viene anche formato a dare il giusto posto alle cose che...
Allora, appunto per quello, si capisce.
In modo molto...
Si capisce, perché tu con Dio non disprezzi mica niente. Nemmeno i sentimenti non li disprezzi mica, perché tutte creature di Dio, ma tu le vedi tutte da Dio, allora ogni cosa sta al suo posto, allora tutto va bene, ma visto da Dio, tutto serve bene, visto da Dio. Il rischio è quello di sostituire a Dio altro, e allora naturalmente capisci tutte le conseguenze. Roberto.
Tanto che Gesù affermando solo vero Dio, unico vero Dio.
Solo vero Dio, solo sì, vero Dio. Quindi c'è qui il concetto di solitudine, singolarità, di verità e concetto di Dio.
Quindi se lui è...
E sono tre concetti da approfondire, capisci? Sì, sì.
Quindi se lui è solo...
È solo, è solo vuol dire che è esclusivo.
Sì, ad essere vero, Dio, ad essere vero...
Quindi la verità è una sola, non ci sono tante verità, la verità è una sola, mi capisci?
Si capisce anche che la vita eterna è l'unica essere vero.
Si capisce.
La conoscenza di Dio è l'unica.
È eterno perché è vero, ciò che è vero è eterno.
Tutte le altre vite, tutte le altre conoscenze non sono vere.
Si capisce? Si capisce?
E noi accediamo a questa conoscenza partecipando al rapporto tra il figlio e il padre.
Si capisce? Si capisce? Rita?
Sì, è molto bello il concetto che l'uomo è informato da ciò che dedica il pensiero.
Certo.
Quindi una volta diciamo udito questa cosa, bisogna farla entrare dentro di noi, cioè
certo.
Dedicarsi, perché se basta questo, ed è vero che basta questo, perché basta proprio dedicare il pensiero a per diventare figli di qualsiasi cosa io penso, in qualunque caso.
Ecco perché il Signore dice: non ditemi signore, signore, non mettetevi a fare questo è capito.
Pensa tanto pensiero, da
ecco.
Parte.
Dove ti chiede il pensiero e basta dire, pensa a me, io penso tutto. Ecco. Pensa a me, penso tutto.
Ecco, ed è anche la cosa più giusta che si può fare.
Ma si capisce?
In realtà ci ha dato l'esistenza, siamo qui, in carne ed ossa, ci ha dato il pensiero. Quindi è tutto suo, riportiamo
certo.
Tutto a lui e pensiamo a questo essere assoluto che vuole farsi conoscere.
Certo. Certo. Pinucci. Pinucci.
Unico te, unico vero Dio. Adesso capisco perché non ha ripetuto padre, te padre, ecco. Proprio perché vuole puntualizzare la nostra attenzione su Dio, l'essere assoluto.
L'essere
ecco.
Assoluto.
Ecco. Sì, perché solo nell'essere assoluto che noi comprendiamo quelle tre persone,
certo.
Ma se non
certo.
Prima non concepiamo l'essere assoluto, non,
no.
Magari facciamo di fantasia, capire
no,
le tre persone.
Quando tu parti ad esempio dalla persona, padre, tu senza accorgere, tu non fai altro che proiettare un concetto sentimentale, figlio padre, concetti che noi abbiamo con i sentimenti, mi capisci? Figlio padre li trasferisci su Dio, quindi, quindi tu allora, a questo punto qui, tu non conosci Dio per conoscenza. Conosci Dio per sentimento, cioè per proiezione
sì,
di una
sì,
tua
sì.
Ecco,
verità,
e allora sbaglio
lì, cioè la scoperta delle persone deriva dalla prima dall'aver
già,
concepito
infatti le persone
assoluto.
Sono conseguenza dell'essere assoluto, infatti la persona è relativa, abbiamo detto che la persona è sempre una relazione alla lo capisci, ecco. Per cui il padre è padre perché genera il figlio in rapporto al figlio, il figlio è figlio perché è generato dal padre, vedi che sono persone, infatti la persona non è trasferibile. L'essere trasferito, la persona non si trasferisce, mi capisci? Cioè il padre non può trasferirsi al figlio, il figlio non può diventare padre, il padre continua a restare padre e il figlio continua a restare figlio, mi capisci?
Sì. Ecco. Anche se possiamo dire che...
Pur formando una cosa sola, il che vuol dire che anche noi siamo chiamati, ed è una cosa meravigliosa capire questo, perché quello ci fa capire che noi siamo chiamati a fare una cosa sola con Dio, pur restando persone distinte. Per cui la nostra persona non è annullata. Mi capisci?
Fare
una cosa
sempre...
solo con Dio, però tu resterai sempre Pinuccia per l'eternità, mi capisci? Sei sempre Pinuccia, hai capito? Sempre il capo dell'eternità con Pinuccia. Vabbè.
Non ci annulliamo in Dio, no, in Dio è tutto arrivato.
No, non c'è annullamento, c'è comprensione, non c'è annullamento.
Dicevo, unico vero Dio, è importante questo, unicità e verità.
Perché verità.
È vero proprio perché è unico.
Si capisci?
Perché se non fosse unico, allora dubiterei che fosse vero. Proprio sono...
Sì, ma noi nella nostra vita abbiamo tante verità, mi capisci? È vero questo, ma è vero quell'altro, è vero
allora
quell'altro.
Allora non c'è unicità.
E appunto, invece hai capito, nel campo dell'assoluto uno solo è vero.
E anche solo già dicendo unico come compone...
E dicendo unico te lo dice infinito,
ecco.
Te lo dice assoluto, te lo dice, capisci? Perché appunto l'uno è infinito... E dicendoti uno inaugura in te una vita infinita.
Una perché unificazione.
Sì, perché dicendo uno ti impegna a raccogliere, a unificare, a sottomettere tutto quell'uno. E lì c'è una vita che va all'infinito. non resti più disoccupato, non resti più disoccupato.
Dicendoci quello proprio unifica la nostra vita, cioè,
ti offre la vita, offre. Dicendo uno ti offre la vita, mi capisci? No. Dietro uno.
Di partenza in questa preghiera che Gesù fa al Padre è questo, che essere vivente è solo se il Figlio è glorificato, io posso ricevere queste parole che mi parlano della vita eterna, che mi indicano che cos'è la vita eterna, dove la trovo e come devo fare.
Maria?
Noi siamo nulla, ma con Dio siamo tutti, certo. Però lo dobbiamo mettere a primo posto.
Ah certo, capisco. Gina?
Essere rivolta al Signore perché diventi il mio Dio.
Certo. Riccardo?
Dio è il maestro interiore per ciascuno di noi.
Sì, quindi sei maestro dobbiamo ascoltarlo. Giovanna?
L'essere assoluto, l'unico, il vero è tutta la stessa, è sempre la stessa.
Sì, certo.
Stessa cosa.
Certo. Giovanna?
Pensando a Dio, cercando di conoscerlo, che lui diventa principio del mio pensiero.
Sì. Sì. Quando tu lo fai oggetto del tuo pensiero, quello che è il tuo pensiero, capito? Lui si offre ad essere oggetto per diventare soggetto. Sandra.
L'infinito assorbe l'infinito.
Soltarsi e postare col principio solo se il principio diventa il mio principio.
Certo. Ecco.
Cristo ci può fare il passaggio dalla fede alla conoscenza.
Rosana, ti raccogliete?
No, ce l'ho già. Certo. Io e il Padre siamo uno.
Io e il Padre siamo uno. Sì. Tu vogliete? Uno.
Sì.
Uno.
Siamo informati
appunto
da ciò che pensiamo.
Siamo informati. Anche non si saputa, ma siamo informati. Anche, non si, anche senza rendersi conto, ma noi subiamo, capisci? Capito? Roberto.
La vita vera sta nel partecipare alla relazione tra Figlio e Padre.
Si capisce. Pinuccia?
Che il Cristo ci convoglia verso questo tu, l'essere assoluto. Che è unico e vero.
Ma, dice... No, ma l'importante è capire che questo tu è l'oggetto del nostro pensiero, mi capisci? Perché non è tu.
Che mi fai sapere?
E sono scoprendo capendo quello che mi rendo conto come io do del tu a tutto ciò che non è Dio, mi capisci?
Importante è questo, che dobbiamo dare del tu solo a Dio, allora rimane tutto assorbito, le creature, ecco, non diamo più del tu alle creature. E questo è un altro concetto che è molto bello, che proprio offrendoci questo tu che è unico, vero Dio, dicendoci uno, Dio ci offre la vita, Cristo ci offre la vita, sì, perché è proprio un processo di unificazione in questo tu, unico
sì,
tu. Molto bello
questo.
Arrivederci,
prego.
Ciao.
Sabato 22 agosto 1992, presso casa di preghiera. Sabato 22 agosto 1992, presso casa di preghiera.
Siamo al versetto 3. Gesù dice: ora la vita eterna è conoscere te, solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Siamo arrivati a colui che tu hai mandato. Atenino.
Cristo è mandato dal Padre tra gli uomini perché gli uomini si sono allontanati da Dio. Nel pensiero del nostro io ci siamo divisi, abbiamo commesso il peccato contro Dio che poi diventa anche peccato contro gli uomini. Ci siamo messi nella impossibilità di ritornare a Dio senza il Figlio di Dio che viene per liberarci da questa situazione di schiavitù, per liberarci con la conoscenza della verità.
Franca.
Io mi avevo detto che la vita eterna è conoscere te solo vero Dio. Adesso dice colui che tu hai mandato. È colui che tu hai mandato Gesù Cristo. Quindi la vita eterna consiste nel conoscere il principio è nel conoscere colui che ti conosce al principio, è questo che tu vuoi dire qui.
Dove l'ha mandato?
Mandato vuol dire che colui che è mandato vuol dire che è motivato, da.
E allora?
Quindi colui che manda, conosce te è colui che è motivato da te. Si può dire così, tradurre in quel modo?
Certo.
E qui c'è un rapporto, perché conoscere il principio, conoscere colui che è mosso dal principio, che è motivato dal principio,
che viene dal principio,
che viene dal principio, conoscere e vedere è luce, vedere nel principio, quindi questo è lo Spirito Santo, anche si conosce lo Spirito Santo, si conosce tutte e tre le persone, è così.
Qui dice, conosce te solo vero Dio e colui che tu hai mandato. L'argomento adesso è
colui che tu hai mandato.
Quindi cerchiamo di capire cosa vuol dire questo.
Se Dio ci vuole, se Dio ci ha possibilità. Colui che tu hai mandato. Tu hai detto che il figlio è mandato perché è consacrato ed è consacrato perché è mandato, non è che hai detto una frase così nell'argomento.
Maria?
Io vorrei ancora approfondire se mi lasci.
A me approfondisci. Ma non pasticciare però. Se vuoi approfondire approfondisci, ma non pasticciare. Pasticciare no.
E se mi aiuti non pasticcio. Mandato è colui che...
Cosa vuol dire mandato? E c'è un mandato? C'è uno che è mandato?
Sì, il
come?
Figlio. Come è mandato il figlio?
Ma vedi, in quanto parla per comunicare qualche cosa.
Sì.
Quindi vuole comunicarci qualche cosa. Ma questo che vuole comunicarci deve essere accessibile, deve essere comprensibile, altrimenti non si capisce niente.
Sì.
Ecco. Allora, vediamo un po' se è comprensibile questo mandato.
Sì, è comprensibile perché dopo dice Gesù Cristo, Gesù Cristo...
Tu dici che qui dice la vita eterna sta nel conoscere te e colui che tu hai mandato. Noi vediamo uno che è mandato dal Padre.
Sì, il figlio è mandato dal padre, perché parla il padre.
Ma vedi, se parli in modo dogmatico,
non se ne parla nemmeno.
Cerca di capire.
È quello che si è detto, il figlio, nessuno ha mai parlato con lui perché lui ci convoca al principio, lui ci parla solo del padre. Le sue parole, non è questo mandato dal padre.
Allora, di cosa vuol dire mandato? C'è qualcuno che è mandato dal padre? Cosa vuol dire mandato dal padre?
Mandato vuol dire che parla secondo quello che è. Non
so la
parola.
Ecco, allora stai tranquilla allora. Non parlare, no, quando non si sa non bisogna parlare. Maria?
No, infatti.
Teresa?
Stiamo pensando per
questo recinto. Qui c'è un argomento. Gesù dice che la vita eterna sta nel conoscere te Padre e quello che tu hai mandato, che tu Padre hai mandato.
E quindi possiamo conoscere il Figlio solo dal Padre.
Ma io non posso conoscere un mandato se non conosco quello che lo manda.
Però,
non posso conoscere.
Però,
come mi accorgo se uno è mandato da?
Però per conoscere Dio bisogna arrivare a lui. Allora Cristo mi conduce a Dio e ti va a conoscere. Conoscerò chi è stato colui che è mandato. No.
Quindi la vita eterna sta in questo. Conoscere il Padre e ciò che viene dal Padre.
Quindi bisogna conoscere questo. Bisogna credere.
Sono questi due termini che bisogna.
Credere alla parola. Lui dice quello che la vita eterna sta lì, credere. Fidarsi.
No, e qui, si, momento, si no, momento, non pasticciamo.
dice vita eterna non sta nel credere, vita eterna sta nel conoscere, c'è una differenza tra credere e conoscere, quindi diciamo credere. Quindi se la vita eterna sta nel conoscere, non ha detto sta nel credere, sta nel conoscere. C'è una differenza tra credere e conoscere.
Sì, però io mi sforzo a conoscere se ho fiducia, se l'accetto già.
No, credendo posso arrivare, io credo per arrivare a conoscere, ma la vita eterna non sta nel credere. Piuttosto che dico io credo, io non entro nella vita eterna, eh?
Ma certo.
La vita eterna sta nel conoscere, quindi sta nell'impegno a conoscere. La via per arrivare a conoscere sarà il credere, però la vita sta nel conoscere. Lì bisogna precisarlo bene, la vita sta nel conoscere, non confondiamo. Quindi sta nel conoscere, conosce che cosa? Il padre e ciò o colui, io metto ancora il punto interrogativo, ciò o colui, perché come possiamo determinare se ciò o è colui? Che viene dal padre. Abbiamo qualcosa da dire qui o no? C'è qualcosa da dire?
No.
No, Riccardo.
Ma se sento quello che ho detto, Dio è il creatore, no?
Cioè, Dio è il creatore di tutte le cose, questo non possiamo smentire perché lo subiamo.
Non genera il figlio.
No, non genera il figlio perché è creatore. Ma genera il figlio perché è creatore. Creare vuol dire fare dal niente le cose. Il figlio non è fatto dal niente, noi siamo fatti dal niente. Il figlio non è fatto, il figlio è Dio. Quindi non è creato. Il figlio non è creato, noi siamo creati. Il figlio non è creato, generato vuol dire che non è creato dal nulla. Mi capisci? Hai capito? Ecco, quindi vuol dire che viene dal padre, non viene dal nulla, noi veniamo dal nulla, mi capisci? Per opera del padre, ma veniamo dal nulla, quindi creazione. Lui non viene dal nulla, lui viene dal padre. Il che vuol dire che la vita eterna sta nel conoscere questo, sta nel conoscere il padre, principio, e ciò che viene dal principio, non ciò che è creato. La vita eterna non sta nel conoscere ciò che è creato. Se io mi metto a studiare il filo d'erba o studiare l'universo, non entro nella vita eterna. La vita eterna non sta nel conoscere l'opera di Dio, la creazione di Dio, non sta la vita eterna lì. Io non trovo la vita eterna lì, mi capisci? Trovo la vita eterna nel conoscere il padre e conoscere ciò che è generato dal padre.
Figlio.
Ma è ancora tutto da vedere. Ecco, se ne conosce questo, lì ti focalizza la cosa, se la vita eterna è questo. Per cui se tu vuoi entrare nella vita eterna ti devi impegnare a conoscere padre e figlio, ti devi impegnare, perché qui te lo presenta come impegno, ti presenta la vita eterna come impegno. Sei stato creato per la vita eterna, e se sei stato creato per la vita eterna, di che cosa ti devi occupare? Ti devi occupare di conoscere la creazione di Dio, questo giardino meraviglioso, conoscere le creature, ti devi dare da fare per correre per il mondo, no, non entri nella vita eterna facendo questo. Lui ti dice che la vita eterna sta nel conoscere, e ti dice ben con precisione, con esclusione di qualunque altra cosa, padre e figlio. Lui te lo annuncia, questo è un annuncio, ma te lo annuncia perché te lo annuncia? Mica perché tu abbia ripetere, dovete dire questa cosa? No, te lo annuncia perché tu ti abbia ad impegnare in quello se vuoi entrare in vita eterna. Mi capisci? Per cui è come se uno ti dicesse, guarda, se tu vuoi arrivare a quella casa là, la strada è questa, devi impegnarti però ad arrivare a quella casa là, eccetera. Hai capito? Quindi qui ti indica la meta, ti devi impegnare lì. Hai capito? Ti devi impegnare lì.
La conoscenza è possibile a tanti livelli. Io sono partita da lontano.
Va bene, adesso sentire.
Allora, Dio manda la fame e questo ci spinge a cercare di conoscere l'unico vero Dio.
No. Ci troviamo con un Dio creatore che nessuno può ignorare,
sì.
Perché ci troviamo con le opere di questo Dio creatore, cioè ci troviamo con uno che sta parlando con noi e non lo possiamo ignorare, è uno che mi parla, è uno che tutti i giorni mi fa delle sorprese, perché mi credo, perché entra tutti i giorni, Dio entra in modo o in un altro, entra nella nostra vita. Quindi ci troviamo con, però dico, non lo possiamo ignorare, però non sappiamo chi sia.
Certo.
E lui invece dice, la vita eterna sta nel conoscere proprio questo qui che sta parlando con te tutti i giorni.
Ce lo dice
apertamente, la vita eterna sta lì, per cui tu non puoi a questo punto qui dire, ma io non sapevo, te l'ha detto. La vita eterna è quella. Allora, se tu vuoi impegnarti ad entrare nella vita eterna, lì ti devi impegnare.
Devi però anche incontrarti e conoscere quindi colui che è stato mandato.
Colui che è mandato. Intanto,
ecco,
se questo che è mandato...
Però anche incontrarti e conoscere quindi colui che è stato mandato.
Colui che è mandato. Intanto,
ecco,
se questo che è mandato, e da che cosa me ne accorgo?
Te ne accorgi perché dà la possibilità, cioè ti rendi conto, per questo ti parlavo di diversi gradi di conoscenza, perché magari all'inizio non te ne accorgi, però questa parola è una parola che ti collega.
Ti collega.
Ti collega.
Che ti parla di.
Ti parla di.
Ti parla di. Per cui la vita eterna sta nel conoscere quello, ma
tu hai bisogno di
colui che ti parli di quello, che ti parli di quello, quindi la vita eterna sta nel incontrare chi ti parla di quello,
parla
di quello. Cioè la vita eterna ne conosce Dio come vero Dio, e colui che ti parla di quello.
Colui che ti parla di quello.
Perché soltanto colui che ti parla di quello viene di là. Ma tu hai bisogno di colui che ti parli di quello, che ti parli di quello, quindi la vita eterna sta a incontrare chi ti parla di quello,
parla
di quello. Quello, cioè la vita eterna ne conosce Dio come vero Dio, e colui che ti parla di quello.
Colui che ti parla di quello.
Perché soltanto colui che ti parla di quello viene di là.
Certo.
Soltanto colui che uno può parlare di, soltanto se viene da. Viene da. Perché uno che non venga da non ti può parlare di...
Quindi, ecco, man mano che si cresce su questa conoscenza...
Man mano che lui ti che parla lui di... Quello che viene da ti parla di quel luogo da cui viene, informa intera conoscenza.
Informa intera conoscenza.
Perché
che
uno che conosce bene un argomento, parlando con me, se io ho interesse, mi rende capace sempre più di entrare nelle profondità di quelle cose che lui conosce.
Certo.
Allora, c'è la comunicazione. Allora siamo, la vita eterna sta nel conoscere Dio come vero Dio e colui che ti comunica Dio come vero Dio.
Certo.
Perché tu da solo, che vuol dire che tu da solo non puoi conoscere.
No.
Non puoi conoscere. Quindi allora c'è bisogno di uno che ti comunichi, ecco la comunicazione.
Di una parola.
La comunicazione che ti comunica. Guarda, chi ti può comunicare? Soltanto colui che viene da quel punto lì, perché soltanto colui che viene da. Dove io sono, voi non potete venire,
certo.
Quindi noi non possiamo andare, non possiamo passare dalla creazione al creatore, no, la creazione mi annuncia il creatore, non posso ignorarlo, però io dalla creazione non posso passare al creatore, è soltanto quello che viene dal creatore,
certo,
mi fa passare, cioè l'infinito arrivando a me, che sono finito, dà a me la possibilità di passare all'infinito, ma io dal finito, pur non potendo ignorare l'infinito, non posso fare il salto all'infinito. È il più che comprende il meno non può comprendere il più, pur sentendo il bisogno, parlavamo stamattina del mosaico, la tesserina del mosaico, sente il bisogno di essere inserita nel tutto, però soltanto colui che ha presente il tutto del mosaico può inserire la tesserina nel tutto, mi spiego, ma se noi siamo tesserine di un mosaico, noi da soli non possiamo inserirci, pasticciamo soltanto, quindi ci vuole colui che ha presente il tutto del mosaico, ecco, è colui che ha tutto presente, è colui che viene dal tutto, colui che appartiene al tutto, ecco che soltanto colui che viene da, non colui che va a, ma colui che viene da,
sì,
mi fa entrare in,
certo,
d'accordo?
Ecco,
va bene, va bene.
Ma è questo che non mi era chiaro, il fatto che la vita e che conoscano te solo vero Dio e il Dio. Però per conoscere Dio non bisogna conoscere anzitutto il figlio che mi porta a Dio.
Ma dunque io per conoscere, qui mi fa capire che la prima cosa che devo mettere non è il figlio, è il fine. La prima cosa che devo mettere
sì,
è il fine.
Io sono motivato dal fine.
Io sono motivato dal fine. È il fine che poi dopo mi fa individuare colui che mi aiuta ad arrivare al fine. Ora, il figlio, adesso noi diciamo figlio, ma non sappiamo ancora che, il figlio è colui che mi aiuta ad arrivare al fine, ma io devo avere ben presente il fine, quindi non devo incontrare prima il figlio, io devo incontrare prima il fine.
Però facendo il discorso dei segnali stradali.
Ah, adesso è lei che fa riferimento.
Se io voglio andare a Cuneo, sì, non posso conoscere Cuneo. Io inizio a conoscere i segnali stradali. Io ho il fine di andare
prima,
a Cuneo.
No, prima devi avere Cuneo in testa.
Sì, io ho il fine di voler andare a Cuneo.
La prima cosa è il fine, voler andare a Cuneo. Adesso tu incominci a leggere i segnali stradali in base al fine che tu hai presente dentro di te.
Sì.
Perché se tu non hai presente il fine, i segnali stradali ti dicono assolutamente niente, non ti servono. Non è che leggendo i segnali stradali tu dici io voglio andare a Cuneo, tu vuoi andare a Cuneo per un altro motivo, non per i segnali stradali, certamente per i segnali stradali. Non è perché io certamente sulla strada vedo via per Cuneo e dico vado a Cuneo, non è quello che ti determina, quello che ti motiva, ecco, quello che ti motiva deve essere altro. Allora, si deve formare in me questa motivazione per cui voglio andare a Cuneo. Adesso mi interessa di tutti i segnali stradali per poter individuare la strada che mi conduce a Cuneo. Mi spiego? Allora, la segnalazione stradale viene come conseguenza, mi spiego, ecco, del fine che però, ma cos'è che mi convince che devo andare a Cuneo? Ecco, ci deve essere formato in me particolari interessi per cui, quindi allora, questo ci fa capire che in noi si deve formare quell'interesse di conoscere Dio. Allora, quando si è formato bene, chiaro, questo interesse per conoscere Dio, adesso dico, e cosa faccio io per conoscere Dio? Come faccio per conoscere Dio? Ecco, dove ho dei segnali per poter, ecco, allora, soltanto ciò che qui mi dice, soltanto ciò che viene dal Padre, viene da Dio, ti può aiutare ad arrivare a Dio. Solo quello che viene dal fine, fino a questo punto, perché il segnale che cos'è? Non è altro che quello che ti collega tra il fine e il punto in cui tu ti trovi. Mi spiego, ti fa un collegamento. Allora, però deve venire dal fine. Allora, quello che viene dal fine, cioè viene dal Padre, fino a tal punto in cui tu ti trovi, questo è quello che ti collega e ti dà la possibilità di capire. Per cui la vita eterna è costituita da questi due grandi fattori. Il fine è il mezzo per arrivare alla fine.
Il ponte.
E che fa da ponte? Fa da ponte tra che cosa? Tra il punto in cui tu ti trovi e il punto tu. Per cui è fatto personale. Perché sono io personalmente che mi sento lontano dalla vita eterna e non so dove sbattere. Ho bisogno di uno che colleghi il mio disorientamento, la mia confusione, cioè il punto di confusione in cui io mi trovo con quel fine là, che mi colleghi la cosa. Mi spiego, ora chi è che mi può collegare la cosa? Non colui che si trova nel mio punto. Perché tutti sono magari nel mio punto, quindi non è colui che viene nel mio punto, ma è colui, perché chi è che può collegare? È colui che viene dal fine fino a al punto lì. Allora chi scende da quell'altezza là fino al punto in cui io mi trovo, mi dà la possibilità di, mi spiego, perché lui può ritornare.
Sì.
Capito? Quindi chi fa la strada è colui che discende dal punto d'arrivo fino al mio punto. Allora costui può fare la strada, perché discendendo lui, ma direi, sa, hai capito? Mantiene la memoria del punto, ma uno che invece vada dal mio punto A non ha la, quindi non mi può insegnare la strada. Capito?
Sì. Quindi ci dice che nella nostra vita Dio creatore è il punto che non possiamo ignorare, da cui dobbiamo
non possiamo ignorare, però al quale dobbiamo arrivare. Al quale dobbiamo arrivare. Perché sono stati creati per quello. Lui è il principio, lui deve essere il mio fine, io devo riportare tutto con quel principio lì.
Ecco, quindi tenendo presente lui, Dio mi fa incontrare un suo mandato che mi parla di lui.
Ecco. Ora, ma non so, ho precisato bene quello di questo mandato. Perché sì, deve essere quello che mi collega, che mi collega il punto di arrivo, mi capisci? Vero, col punto in cui mi trovo, perché è quello che forma la strada si forma dal punto di arrivo fino al punto di partenza, no? Non si forma dal punto di partenza in avanti, mi capisci? Altrimenti non riesci a collegare.
Nella vita inizialmente il mandato da Dio è sempre il verbo che parla in tutto, ma
sì,
sarà profeta.
Mandato da Dio è colui che parla a me di Dio, perché il mio interesse è Dio, se il mio interesse è Dio, è colui che mi dà un aiuto, è colui che mi parla di Dio. Ma chi mi può parlare di Dio? Ecco, perché tutte le creature, anche i profeti, non mi annunciano Dio, non possono farmi conoscere Dio. Sì, è chiaro. Sì, sì. No, tu hai detto continuamente i profeti.
Sì,
no.
Ma era per arrivare a dire, no, che Dio nella nostra vita fa così. Cioè, se teniamo presente Lui come Dio creatore, cioè, ci prende proprio dal punto in cui siamo e quindi attraverso il Figlio, cioè, ci fa camminare attraverso un'individuazione sempre più precisa di suo Figlio.
Ma il Figlio, né? Solo il Figlio. Quindi non i profeti, solo il Figlio. Solo il Figlio, perché il Figlio è una singolarità, la strada è una singolarità, mi capisci? Non è che tutte le strade conducono a Roma, no, tutte le strade non ti conducono a Roma, mi capisci?
No, è il Padre che attraverso tutto...
È quello che viene, l'unicamente quello che viene dal Padre, quello che viene dal Padre è una singolarità, quello che viene dal Padre ti conduce al Padre. Tutte le creature, tutti i profeti, tutte le leggi, anche tutti gli angeli ti annunciano Dio, te l'annunciano. Volenti o nolenti, anche i demoni te l'annunciano Dio. Nessuno ti può far conoscere Dio, nessuno. Perché ti può far conoscere Dio, il Padre, solo colui che viene da... Mi capisci?
Sì.
Quindi, ora, colui che viene da è uno solo, è il Figlio.
Comunque c'è un'individuazione sempre più profonda.
Ma si capisce, ma si capisce. Infatti, questa individuazione fa parte della vita eterna. Questa individuazione fa parte della vita eterna, infatti dice che la vita eterna sta nel conoscere te e colui che tu hai mandato, mi capisci? Quindi fa parte di questa vita eterna, eh? Quindi la vita eterna, come ho detto prima, la vita eterna non sta nel conoscere tutte le creature, tutto il mondo, tutte le scienze, tu puoi conoscere tutto questo, non sta nell'avere la fede, tu puoi avere anche tutta la fede, anche la fede per muovere montagne, ma quella non ti dà la vita eterna, perché la vita eterna sta nel conoscere e la fede non ti fa conoscere. Mi capisci? Tu puoi credere in Dio, avere tanta fede da credere in Dio, da spostare anche le montagne, non ti fa conoscere Dio. Hai capito o no? Hai capito? Quindi tutto questo non ti fa conoscere Dio. Tutto questo ti può aiutare, hai capito? Ma chi ti fa conoscere Dio è soltanto il Figlio di Dio, cioè colui che viene da Dio. Cioè soltanto il pensiero puro di Dio. Hai capito o no?
Posso chiedere una cosa?
Ma aspetta, fatti.
Tu mi hai detto c'è ancora da vedere se sia un chi o un che cosa.
Si capisce, no?
Il Padre, no? Ti riferivi?
No, al mandato.
Al mandato.
Al mandato. Perché tu, il Padre, vedi il Padre come creatore e persona, non può essere una cosa, non può essere un'energia.
Ma poi l'ha spiegato lui dicendo conoscere te.
Conoscere.
Hai inserito il concetto di persona.
È il concetto di tu. Di il tu. Concetto, mi capisci? Ma non solo, ma tu capisci, no? Noi crediamo in Dio in quanto creatore. Creatore vuol dire che creatore ha in sé la giustificazione di tutto, ciò che ha la giustificazione è già di persona. Secondo, crea le persone, noi siamo persone. Se crea le persone, molto maggior ragione, lui creatore è persona, quindi non è una legge universale, cosmica, eccetera, un'energia, eccetera. È una persona. È una persona. Adesso bisogna vedere di colui che tu hai mandato è un colui, quindi c'è colui. L'annuncio mi dice un colui, ora colui è persona, mi spiego, non dice è ciò che, è un colui. Ma come possiamo noi renderci conto che è una persona, cioè che ciò che viene, io dico ciò che viene da Dio, viene dal Padre, non è una cosa, non è un'energia, non è una parola, è una persona. Ed è una persona singolare, tanto singolare che non si confonde con nessun'altra persona. E dice la vita eterna sta a conoscere questo. Mi capisci?
Sì.
Allora, è una cosa o è una parola, un segno o una persona? Qui ti dice colui, quindi ti esclude che sia cosa, che sia segno, che sia parola. Noi diciamo il verbo di Dio è parola, mi capisci? Ma anche tutte le creature sono parole, non sono verbo di Dio. Il verbo di Dio parla in tutto, però lui è persona. La foglia è una parola di Dio, non è una persona. Quindi c'è una differenza, mi capisci? Quindi dicendo colui dice che è una persona, quindi non basta dire è parola, è segno, mi capisci, eccetera. Ecco, è opera di Dio. Si capisce? E questo però è qualcosa di molto di più perché è persona. Però dobbiamo chiederci, ciò che viene da Dio ha il timbro, ha il carattere della persona? Perché lì sta, noi in questi giorni che abbiamo parlato, capite? Rapporto Padre, Figlio, Spirito Santo, siamo nel campo delle persone, abbiamo detto che presso Dio tutto è persona, capisci? Devo convincere di questo fatto, perché la cosa, il concetto di persona è importantissimo. Ho detto, noi, nel pensiero nostro io, tendiamo a trasformare tutto in cosa. Anche Dio noi lo trasformiamo in cosa. Ecco, allora dobbiamo chiedere, perché per noi esiste il concetto di cosa. Quando io non so definire bene una cosa, dico una cosa, mi capisci? Dico che l'albero è una cosa. Però dico, come nasce questo concetto qui di cosa? E come mai, dico, in noi, ecco, c'è il concetto di persona e c'è il rischio di trasformare tutto in cosa. La nostra grande rovina sta, perché ho affermato che noi stiamo andando verso, però, una personificazione del tutto. Il che vuol dire che noi corriamo il rischio di improntare del pensiero nostro io tutte le cose, anche Dio, anche tutte le altre persone. Più noi pensiamo a noi stessi, e più noi, anche se parliamo, io dico te, vero? Dico te, Franco, eccetera, dico persona, però se penso a me stesso, io ti considero come cosa.
Cosa?
Quindi nel pensiero dell'io e nel pensiero nostro io che noi trasformiamo anche le persone in cose. Siamo noi che trasformiamo tutte le persone in cose. Capisci? Se invece superiamo il pensiero nostro io e guardiamo le cose da Dio noi, ecco, noi impariamo a conoscere veramente e a rispettare e a vivere con le persone. La persona noi la scopriamo soltanto per mezzo di Dio. Attenti, noi trasformiamo tutto in cosa, per cui anche Dio diventa un mezzo, quindi per noi cosa è ciò che serve come mezzo per, quindi mezzo per il mio io, quello diventa per me una cosa, anche se è una persona io la trasformo in cosa, ecco per cui offendo, quindi colui che parla di sé offende, perché considera l'altro come un mezzo, come una cosa, non la considera come persona, mi capisci?
Però ecco, hai detto che così facendo tutto l'universo diventa persona, nel senso che in tutto vedo il mio io.
E vedi tuo io. Vedi tuo io. A quel punto lì tu non scappi più. Cioè non scappi più, ti sei chiuso in una prigione. Capisci? In cui vedi te stesso in tutto. Tutto diventa specchio di te. Da quel punto lì tu non hai più un punto d'appoggio su cui, capisci, per poter uscire, per poter superare te stesso.
Sì, sì.
Lì c'è una fregatura enorme, capisci?
Invece cioè, proprio dall'altro opposto,
dall'altro opposto,
presso Dio anche le cose diventano persone.
Anche le cose diventano espressione del figlio di Dio, che è persona.
Portano un messaggio.
Portano un messaggio di una persona. E la persona è il figlio di Dio. E il figlio di Dio è inconfondibile, unigenito. È inconfondibile.
E tutto è fatto in questo.
E tutto questo è fatto in questo pensiero, nel pensiero persona. Di questa persona. Domenico? Rita.
Sì, conoscere te, unico vero Dio, solo vero Dio, è colui che hai mandato, cioè colui che parla a me il principio in sostanza, che conoscendo il principio
no, io vorrei questo, arriva. Colui che parla a me del principio, dico, necessariamente è mandato, cioè necessariamente viene dal principio, solo colui che viene da mi può parlare di.
Sì. Sì.
Quindi la caratteristica è questa, vero? Chi mi può parlare del padre? Soltanto colui che viene dal padre, altrimenti mi racconta delle storie. Non può. Perché i nostri segni, le nostre parole, per essere tali, richiedono la presenza di ciò che uno dice.
Allora, in sostanza colui che mi parla la verità, è l'unico che mi parla la verità, in sostanza, questo mandato da Dio.
È l'unico che mi può parlare di Dio,
sì.
Che mi può parlare di Dio,
sì.
L'unico, soltanto colui che conosce Dio mi può parlare di Dio. Un altro mi racconta dei fagioli, non può parlarmi di Dio,
certo.
Capito? Anche se usa magari parole di Dio, eccetera, però mi accorgo sì, che sì, mi racconta
sì,
storie.
Sì, sì.
Cioè, dice affermazioni dogmatiche, ho sentito dire, ripetuto, eccetera, ma...
una cosa, parlando di Dio, quel Dio
ecco,
è una cosa,
ecco.
In effetti, non è persona.
Ti capisco. Finuzio.
Non so se riesco a dire quello che... una domanda, no? Cioè, per me sono andata sorpresa questa spiegazione stasera, in questo senso che avevo sempre pensato a questo versetto come... diciamo annuncio delle tre persone, la vita eterna e conoscere te, ma dicevo padre, e colui che hai mandato, cioè colui che hai generato, E allora se c'è il Padre, se c'è il generato, c'è anche lo Spirito Santo che rapporta.
Sì, capisco.
Ecco. Invece stasera è stato presentato come... forse è più completo.
No, qui sta parlando di colui che tu hai mandato. Il problema è c'è colui che tu hai mandato. Allora, qui sono parole. Cioè, parole, colui che tu hai mandato. Dico parole, le parole sono dei segni. Se le dice, vuol dire che abbiamo la possibilità di capire, perché non le direbbe, no?
Sì.
Quindi ci saranno difficoltà, quello che si vuole, però tenendo presente sempre Dio, perché dobbiamo tenere presente Dio, perché dobbiamo tenere presente quello che non possiamo ignorare, perché altrimenti se io trascuro quello che non posso ignorare, già mi metto da parte di colpa e quindi poi dopo faccio degli errori e la colpa ricade su di me, poco fare. Però se lui mi dice, se lui dice parole, e queste parole certamente le dice per noi, non le dice mica per sé, nemmeno per il Padre, le dice per noi. Ora, se dice delle parole, evidentemente le dice per comunicare, eccolo qua, per comunicare a noi qualche cosa, in modo che ci sia di aiuto.
Sì.
Allora lui mi precisa, dice, la vita eterna, quindi intanto mi dice che mi devo impegnare nella vita eterna. Questo è lo scopo per cui sono stato creato. Che la vita eterna, e mi precisa bene, la vita eterna sta nel conoscere te, conoscere te Padre.
Sì.
Però quando mi dice conoscere te Padre è come se uno mi dicesse, guarda che lo scopo è quello di arrivare sul cima in un viso. E quando mi ha detto arrivare sul cima in un viso, io mi trovo in difficoltà, io capisco che devo arrivare sul cima in un viso, ma come fare? Allora, il vero aiuto è colui che mi dice dove devo arrivare e mi fa vedere anche la strada per arrivare.
Sì.
Allora, quindi abbiamo... Il disegno completo.
Qui
mi fa vedere la meta, il fine, devi arrivare là, ma mi fa anche vedere tutta la strada.
Sì.
Dice poco questo. Però mi fa vedere che la strada non è quella, perché io posso anche confondere, mi capisci? Le strade sono tante, le creature sono tante, posso anche fare questa è quella che mi serve. Quella... E lui mi dice, no, guarda che la strada è quella che viene da, che mandata da, quindi quella che viene da.
È una conferma di quello che già aveva detto prima, hai dato il potere al figlio di dare la vita eterna a coloro che gli hai affidati. Ecco.
Certo.
Però dicevo questo, che sono stato sorpresa e che mi completa, mi dà una visione più completa della cosa, tenendo presente anche sabato scorso, che hai precisato che la vita eterna è conoscere te, questo te solo vero Dio, non dice te Padre. Ecco, era stata importante questa precisazione, cioè te unico vero Dio, cioè l'assoluto, l'assoluto già di per sé tre persone, ecco, e poi qui è la via, è colui che hai mandato Gesù Cristo, ecco, quindi è più chiaro.
Sì, era questo che quando Silvana ha mandato il profeta, mi è venuto in mente questo mio pensiero, tu hai detto nessuno, solo colui che viene dal principio mi può collegare col principio, perché colui che viene dal principio ha il principio come suo principio, quindi però allora,
nemmeno gli angeli possono far
conoscere. Allora tutti mi possono annunciare Dio, i profeti, gli angeli, tutti me lo annunciano, però non mi possono collegare con Dio.
Non collegare, non possono far conoscere.
Ma no, io chiedo così, mi possono collegare con Dio? Perché se solo colui che viene dal Padre mi può collegare col Padre, allora chi me lo annuncia non mi può far collegare.
Ma tu sei già collegata, perché se tu non fossi collegata nessuno ti potrebbe collegare. Tu sei collegata, Dio creando te ti ha collegata a sé. Hai capito? Tu sei fatta dalla presenza di Dio, sei collegata con Dio. Tanto è vero che se tu non mantieni collegamento con Dio, tu non puoi mica accusare i profeti, non puoi mica accusare le creature, non puoi mica accusare il Cristo, eccetera. Capito? La colpa è tua. Perché? Perché ti sei scollegata da una cosa a cui sei legata.
Sono legata.
Ma Dio creando te ti è collegata a sé.
Sono già unita a Dio.
Sei già unita. Tanto è vero che il disunire, cioè il considerarti autonoma, quando tu dici io, tu fai un peccato contro Dio. Hai capito?
Sì.
Considerante ed autonoma, staccata da Dio, tu pecchi, ma perché pecchi? Perché rompi una realtà, rompi un'unione. Se tu sei sposata e ti consideri libera, tu rompi l'unione, mi capisci? Sei in colpa tu.
Quindi, noi quando diciamo che il figlio di Dio mi collega col principio, mi parla del principio, vuol dire che mi riporta in quel collegamento che io ho disunito, che ho peccato.
Ma lascia stare adesso questo, il fatto è che ho detto che nessuno può far conoscere Dio se non colui che viene da Dio. Questo è il fatto. Che vuol dire? Che tutte le creature vengono opera di Dio, ma vengono dal niente, non ti possono far conoscere Dio. Ho fatto distinzione tra, capito, tra non ignorare Dio e conoscere Dio. Tutte le creature ti impediscono di ignorare Dio, perché te lo annunciano in continuazione, non sei tu che fai le creature, quindi ti annunciano che c'è un altro che fa. Questo non lo puoi, capito, ignorare, per questo sei responsabile, sei in colpa. Nessuna creatura, per quanto santa sia, ti può far conoscere Dio, hai capito? Nemmeno Maria Vergine, nemmeno la Madonna ti può far conoscere Dio, nessuno ti può far conoscere Dio, perché soltanto colui che viene da Dio, e qui è il figlio unigenito, che viene da Dio, non capisci, ti può far conoscere Dio.
Sì, allora si capisce bene questo, che cos'è la vita eterna. La vita eterna è conoscere te e colui che mi fa conoscere te.
Si capisce, capisce.
Niente, sarebbe in parole semplici, sarebbe come dire, io voglio salire su quella vetta, però ci sono mai stata. C'è qualcuno che viene di laggiù.
Che viene da?
Viene da lassù. Ecco,
e dico soltanto quello che viene da, ecco, perché venendo da, discendendo da, lui conosce tutti i passi, certo. Perché discendendo,
e
conosce tutti i passi, per cui colui che viene dall'alto mi può portare in alto, mi può portare in alto.
Ma non certo dal basso. Ecco,
per cui se io vengo da una realtà, allora posso collegare i segni di quella realtà con la realtà, ma quando vengo dalla realtà,
sì.
Ma se io parto dai segni non possono arrivare alla realtà,
certo.
Abbiamo detto molte volte che ogni segno per quanto perfetto sia è passibile di mille intenzioni,
sì.
Per cui mi confonde,
sì.
il segno non mi dà la possibilità di passare, certo. Io dico una parola e non è che chi ascolta questa parola capisca il pensiero, no, è colui che apre il pensiero che arriva alla parola, quindi
certo.
Sono colui, mi spiego, che discende dal pensiero, dalla realtà alla parola, allora mi dà la possibilità di passare dalla parola al pensiero. Io voglio dire questo, ho fatto molto l'esempio stupido, non so, delle parole russe. Ecco, ora, soltanto colui che è russo, cioè che è passato dalla sua realtà ad un segno russo, mi può capire il significato di tradurre il segno russo. Altrimenti io vado a lavoro di fantasia e resto sempre nel dubbio. È quello che noi facciamo, nei riguardi di Dio. Noi eravamo di fantasia con Dio e siamo sempre dei dubbi. Fin tanto che non viene colui che discende da quella realtà lì e mi collega a questo segno qui, io resto nel dubbio.
Certo.
Ecco per cui è la vita eterna, che è pace, che è certezza, eccetera, soltanto ascoltando il figlio, non so, capito? Gesù Cristo, colui che tu hai mandato,
Gesù Cristo.
Qui dice, colui che tu hai mandato, Gesù Cristo.
Quindi
mi dico ben chiaro colui che tu hai mandato, lo chiedo.
Questo è quello che risponde a tutti i requisiti del mandato.
Ecco, del mandato.
Quindi discende.
Quindi non è una creatura, Gesù Cristo non è una creatura.
Dal Padre. Discende dal Padre.
È colui che viene dal Padre.
Appartiene a una dimensione trascendente alla nostra.
Trascendente alla nostra.
Quindi noi non possiamo assolutamente classificarlo.
Qui te lo annuncia chiaro,
eccezionale, né niente, perché commettiamo. Un falso, insomma.
E no. Noi non possiamo passare dalla creatura, mi capisci, a Dio. Hai capito? Non possiamo passare dalla creatura. Ecco. Quindi il processo, il vero processo di conoscenza, è un processo di deduzione, deduttivo, capisci? Dalla causa agli effetti. Non è un processo induttivo, mi capisci? Quindi non posso partire da Gesù Cristo per arrivare a Dio.
Poi la conoscenza non parte mai da noi.
Ecco.
Anche se richiede la nostra partecipazione,
certo,
ma non parte mai da noi,
certo.
è sempre iniziativa di Dio.
Certo.
Dio
qui ti fa capire perfettamente che
Dio
la conoscenza
ci ha creati con un destino.
Ti fa capire perfettamente che la conoscenza vera è deduttiva,
sì.
Perché conoscenza di Dio e di colui che hai mandato, che viene da, quindi la conoscenza è deduttiva, non c'è altra possibilità.
Allora dicendo colui che hai mandato Gesù Cristo,
prima detto colui. Capito? Adesso è preciso ben Gesù Cristo, per cui il nome, cognome, hai capito, ti impedisce ogni confusione,
di
sbagliare. È quello, punto, preciso.
E questo nome Gesù Cristo è il suo figlio incarnato, mi richiama il figlio di Dio che è venuto tra noi. Quindi è proprio quello che prende nel punto dove.
Per cui qui ti dice chiaramente che la persona, Gesù Cristo, persona, Gesù Cristo persona, no? Questa persona non è creazione, non è creatura. viene dal Padre, colui che tu hai mandato, mandato dal Padre, mandato dal Padre, quindi, hai capito, è persona divina.
Ecco, la persona è divina.
Non è quindi, per cui in Cristo abbiamo la persona che è divina, non è un corpo, materia, non è, hai capito questo, ma la persona è divina, la persona è Dio, è Dio tra noi, ecco. Hai capito?
Sì, è incarnato perché ha assunto quella natura per collegarmi, è venuto sì, fino a quel punto,
è il punto in cui io mi trovo. Io ho gli occhi pieni di terra, mi capisci? Ecco, questa persona divina, hai capito? Assume l'aspetto terra per collegarsi con me, perché io mi trovo in punto terra.
Sì.
Maria?
Gesù Cristo è stato mandato dal Padre per condurci al Padre.
Per condurci al Padre. La scopa è questo, per condurci al Padre, perché la vita eterna sta nel conoscere il Padre. Capito? Teresa. Riccardo.
Due nomi?
Gesù. No. Gesù, il Cristo, Gesù detto il Cristo è stato giunto. Cristo che vuol dire l'unto consacrato, l'unto consacrato, Messia, insomma, il Cristo è un nome greco, in ebraico era Messia. Cioè Gesù, come dice Gesù, il Messia. Messia era il mandato da, capito, l'incaricato di, per il senso. Il nome era Gesù, Gesù che vuol dire la salvezza di Dio. In ebraico, Gesù, vero, vuol dire Dio salva, cioè la tua salvezza è in Dio.
Quindi nel suo nome?
Nel suo nome c'è il messaggio, insomma, c'è il messaggio, la salvezza è Dio. La salvezza è Dio, capito?
Ma Dio tra noi cosa vuol dire?
Dio tra vuol dire presente, presente in. Cioè se uno è tra noi, è presente, ecco.
Però è unico.
È Dio, Dio unico, Dio uno solo. Dio è presente in noi. Ora, però noi, Dio è presente in noi, noi non lo possiamo ignorare. Non possiamo ignorare Dio, vuol dire che in qualche modo è presente in noi. Se non fosse presente noi potremmo ignorarlo. Una cosa che ho presente, che ho continuamente presente, non la posso ignorare. Dio è quello che nessuno può ignorare, vuol dire che Dio creando noi, ognuno di noi personalmente, vero? E ha reso se stesso presente in noi. Dio è un pensiero, padre, noi diciamo Padre nostro che sei nei cieli, dovremmo dire, adesso mi scuso, ma dico, noi dovremmo dire Padre nostro che sei tra i miei pensieri. Dio è uno dei pensieri tra tanti che portiamo in noi, ma è un pensiero. Cioè la nostra mente è come un cielo, ci sono tante stelle nella nostra mente. Le stelle sono pensieri, mi spiego? Allora, nella nostra mente ci sono tanti pensieri, tra questi tanti pensieri c'è anche Dio. Dio è uno dei pensieri tra tanti pensieri che portiamo in noi. Quindi è uno con noi, mi spiego? È un pensiero tra i nostri pensieri, presente i nostri pensieri, presente tanto che non lo possiamo ignorare, tanto è vero che se lo ignoriamo noi siamo in disagio. E come non so, io entrassi in una casa e ignorassi il padrone di casa e mi crea un disagio perché sto trascurando, mettendo in un angolo il padrone di casa. Noi abbiamo Dio che è presente in noi, noi non possiamo trascurare, però ci creiamo del disagio perché sto trascurando qualcuno che è presente in me. Quindi, ora, il Cristo, Gesù, siccome noi vivendo abbiamo soltanto occhi, non per i nostri pensieri, quello che lo portiamo i pensieri, noi abbiamo occhi soltanto per le creature, per il mondo fuori, capito? E noi, ora, Dio abita dentro di noi, non abita fuori, fuori sono i segni di Dio, ma non c'è Dio, Dio abita dentro di noi, tanto è vero che se noi vogliamo trovare Dio, trovare la verità, dobbiamo entrare dentro di noi. Ora, allora, noi vivendo trascuriamo il nostro mondo interiore dove c'è la verità, viviamo soltanto per le creature, per il mondo, i nostri affari sono con il mondo, la nostra giornata, i guadagni, sempre per il mondo, per gli altri, tutto fuori, consumiamo la vita in questo. Allora Dio per recuperarci mette fuori un segno di quello che è dentro di noi, cioè mette fuori la presenza del Dio con noi, non so se rendo, mette fuori, siccome io sono tutto fuori, anche fuori mi mette un segno che mi indica quello che è presente in me. Gesù Cristo è rivelazione di una realtà che è presente in me, che io trascuro. E perché viene fuori? Perché io guardo soltanto fuori. E come uno fosse con me, ma io lo ignorassi sempre, a un certo momento quest'uno trovasse il modo per incontrarsi, mi spiego, di vestirsi con un abito di quelli ai quali io rivolgo tutta la mia attenzione, ecco, per parlare con me. Ecco, quindi Cristo, ovvero, siccome io ho occhi soltanto per fuori, a un certo momento prende l'aspetto fuori per farmi capire che lui è con me, che è dentro di me. Quindi il Cristo è rivelazione, Dio con noi, è rivelazione del Dio che è con noi. Mi capite o no?
Sì. Quindi questo conoscere Gesù Cristo lo si
può a un certo momento prendere l'aspetto fuori per farmi capire che lui è con me, che è dentro. Quindi è Cristo è rivelazione di Dio con noi, è rivelazione del Dio che è con noi. Mi capite o no? Sì.
Quindi questo conoscere Gesù Cristo lo si può conoscere solo dal Padre, che è quello che è Dio.
Solo dal Padre. Però dico, Gesù, e infatti soltanto se io ho interesse per il Padre, sono attratto dal Padre, cioè ho il fine, ecco, io individuo il Cristo come colui che è mandato, perché è colui che mi segnala la strada per arrivare là dove ho interesse di arrivare. Dico, se non ho interesse, infatti Gesù dice nessuno viene a me se non è attratto dal Padre. Che vuol dire che se io non sono attratto dal Padre, cioè se non ho come fine la conoscenza di Dio, io non posso riconoscere Cristo, non posso conoscerlo. Allora chi mi fa conoscere Cristo? Evidentemente il Padre, perché dico, se io non ho interesse per conoscere Dio, non posso conoscere Cristo, allora evidentemente la conoscenza di Cristo è conseguenza, hai capito? Della presenza del fine, Padre.
Però
quindi sempre il Padre mi fa conoscere il Figlio, mi capisci?
Sì, ma qui parlo di conoscenza come individuazione della via o come conoscenza di colui che è stato la mia via per condurmi al Padre. Non so se.
È sempre la stessa cosa. È sempre la stessa cosa, perché? Perché quando è vero che io sto seguendo la via e non so chi è, so però che soltanto è via, mi spiego, Padre. Però quanto più io conosco la meta, conosco il fine, tanto più capisco anche cos'è la via. Perché più conosco, mi capisci? Ecco, come dire, se per nulla io ho interesse per Dio, io anche in nulla conosco Cristo. Vedi che tutto è sempre conseguenza. Però, quindi per poco che conosco il fine, immediatamente già conosco il Cristo. Conosco tanto il fine, conosco tanto Cristo, conosco tutto il fine, conosco tutto Cristo. Qui, mi capisci? Dico sempre la stessa cosa, perché è una conoscenza che si integra, crescente, ma sempre dal Padre. Quindi più tu conosci il Padre, tu conosci il Padre per mezzo del Figlio, più tu conosci il Padre, più tu conosci il Figlio. Mi capisci? Hai capito?
Sì, il fatto che dice. Parla di sé oggettivamente, non dice è colui che tu hai mandato, cioè me. Ecco, e perché non si confonda con la sua presenza fisica.
No, certo.
Perché non si veda come, certo. Come colui che viene dal Padre.
Capisci?
E questa è la vera conoscenza.
Sì.
Sì, questa precisazione che non c'è più dubbio che questo c'è un mandato dal Padre e questo mandato ha un nome ben preciso e che già indica tutto un messaggio, no? Perché Gesù vuol dire Salvatore, Dio che salva. Cristo vuol dire anche unto, no? Unto.
Sì, sì.
Cosa vuol dire? Unto vuol dire consacrato.
No, è che non lo vuoi. Ah. Perché in ebraico si dice Messia, non si dice Cristo. Gli ebrei conoscono Cristo, col Messia.
pensiero, pensiero atteso, perché la nostra anima attendeva proprio questa guida, no? Che ci potesse portare al fine, ecco. La vita eterna allora è questo, conoscere la meta e conoscere quello che ci porta alla meta.
Eh sì, perché tu, se tu conosci la meta e non sai come fai per andare, tu resti spezzato, no? Capito?
Però ecco, l'importante è questo che hai precisato, che questo Gesù Cristo, questo umano, proprio perché è mandato, è Dio tra noi.
Ciò che ti salva è, non è ciò che va a,
scende,
ma è ciò che discende da.
Ecco.
Noi dobbiamo convincerci bene che noi siamo salvati, quindi la vera conoscenza sia per deduzione da.
Pensavo quello che altre volte avevi detto, che Gesù Cristo è venuto su questa terra e non ha detto io sono il Cristo, io sono
Dio.
Non ha detto.
No.
Lo fa capire da noi.
Poi sarà l'argomento di domani sera. Lui non ti dice, e sarebbe assurdo che ti dicesse credete a me, mi capisci? Chi sei tu? Mi capisci? Lui ti presenta degli argomenti tali per cui tu puoi dire ma questa è verità.
Infatti questo lo dice alla fine. Ecco, che la vita eterna è conosciuta,
sì,
è quello che ha mandato Gesù Cristo,
capisce.
Non l'avrebbe detto all'inizio,
no,
perché non potevano capire.
No,
eppure dice ai suoi.